da Francesco. Ah no, tu no?
Sarò breve.
Sindaco.
Ciao.
Ciao.
Te vai lo dici. Allora, vado se riesco qualcosa insieme. Ma è su comune?
Certo. No, con per privato.
Ah, privato.
Deve essere con il comune, ma se sono da Roberto.
Adesso,
deve
so.
Essere da sindaco. Io dico, se te fai, lo dico al sindaco. Non c'entra niente.
Ah, ma che è ora il Fantini? Marco, allora, il Perinelli non c'è giustificato. Il Zanlucchi anche giustificato. E Stenico c'è. Santuario. Fantini dovrebbe arrivare fino alle 6. Prima Gastide no. Luca non so. Servent. Ah, Gianni Beretta giustificato. Sì. Boh. Allora direi di iniziare, anche per rispetto di chi è stato puntuale. Buonasera a tutti, possiamo iniziare la seduta e permettetemi due secondi per fare gli auguri di buon compleanno alla segretaria. 31, pubblicamente registrato. Tanti auguri, insomma. Vabbè. E passerei appunto al punto numero uno, che è la comunicazione dell'assessore Gabriele Dalla Piccola un po' sulle attività, e lo ringrazio per la pazienza perché era all'ordine del giorno la volta scorsa, ma no, i lavori si sono un po' prolungati, quindi io lascerei la parola a Gabriele, che vi illustrerà un po' l'attività e dopo apriamo la discussione in sostanza. Grazie, prego Gabriele. Va?
Prova. Intanto grazie, buonasera a tutti. Niente, allora io partirei dalle zone agricole di pregio, ne avevamo già parlato forse, sì, la tematica delle zone agricole di pregio. Allora, già il 28 settembre del 2021 era messa la necessità di attivare una variante al PTC per le zone agricole di pregio. Era stata inviata ancora a ottobre 2021 dalla comunità a tutti i comuni una lettera invitandoli a presentare dove ci fosse la necessità di un adeguamento, di una rettifica in relazione alla previsione dei PRG, dando inizialmente un termine. Questo termine poi non si era dimostrato un termine così perentorio, era stata data ancora la possibilità di presentare queste domande. In realtà le domande pervenute sono veramente poche dei 15 comuni, perché è arrivato solamente Basega di Pinè, che l'avevo mandata io, Cadonazzo, Tenna e Palù del Persina, oltre due richieste che sono pervenute dai privati, che in realtà dovevano passare per il comune, insomma. E il 27 gennaio del 2023, quest'anno, assieme al Claudio Gardelli e alla Silvia Lorenzi e Flavio Passamani, siamo andati al servizio urbanistica dal direttore Benedetti e dall'architetto Elisa Coletti per un primo incontro per capire come procedere in realtà con questa variante. Sono emerse che alcuni casi richiesti dai vari comuni possono già in realtà essere già trattati all'interno di accordi urbanistici, quindi non ci sarebbe la necessità di attivare una variante al PTC. Altri casi invece sono già previsti dalla legge urbanistica per gli edifici già esistenti in zona agricola, sia residenziali che agricoli, ai sensi dell'articolo 102 della legge provinciale del 2015. E c'erano alcune richieste in merito a delle discariche, il servizio urbanistica si è riservato per queste di fare una valutazione e ci dava delle indicazioni se è necessario o meno attivare questa variante. Quindi io volevo parlare con voi sindaci perché era intenzione da parte mia, anche da parte del dirigente del Gardelli, del Claudio Gardelli, attivare magari un confronto invitando in una serata informativa gli assessori urbanistici, i sindaci e i vari tecnici del comune per affrontare in realtà la problematica e capire se c'è o meno la necessità a questo punto di attivare questa variante BTC e di riaprire i termini anche ai comuni che non hanno presentato le domande in termini utili.
Con la non tempestività.
Con la non tempestività. Quindi innanzitutto farei una serata per capire cosa si può chiedere, cosa si può attivare e cosa non si può chiedere, perché le domande dei privati che vengono a chiedere di tirare fuori la particellina perché è vicina alla zona residenziale, capite anche voi che l'urbanistica queste non può affrontarle. In realtà questo emerge anche dal fatto che avevo incontrato anche il vice sindaco di Civestano, che anche loro avevano in realtà una richiesta che andrebbe valutata all'interno di questa variante del BTC. Quindi, siccome la procedura sarà lunga, perché bisogna attivare anche in questo caso il processo partecipativo previsto dalla legge del 2006, quindi anche lì il processo partecipativo richiede dai 4 ai 6 mesi, quindi è un processo lunghissimo. Poi, come è chiarito anche a Servizio Urbanistica, bisognerà prevedere una compensazione di queste aree, quindi non è che possiamo andare a togliere senza un motivo. Quindi, la mia domanda è questa, facciamo questa serata, che propongo di fare questa serata, attivare o meno di nuovo la procedura, nel senso che daremo un tempo, un mese, due mesi, quello che è ai comuni di presentare le richieste, magari prima di farle pervenire, di confrontandosi ulteriormente anche con me o con Gardelli, di essere sicuri che poi siano attinenti alla variante del PTC. Questo è il primo punto appunto che volevo sottoporre.
Chiedo scusa, volevate approfondire mano a mano o volevi fare tutti i punti e dopo? Cosa dite? Meglio, no? Meglio. Sì, allora sulla proposta dell'assessore, del comitato esecutivo ovviamente, si tratta appunto di condividere questo, sia per una nuova richiesta eventualmente di riapertura dei termini, ma prima di tutto un incontro puntuale, no? Di chiarimento con i tecnici specialmente. Non so, apro. Prego. Vabbè, ma
ok, ottima il momento di confronto con i tecnici e gli assessori comunali per valutare insomma i vari interessamenti e poi pesarli se sono sufficienti o se invece ci sono altre strade per capire di raccogliere le esigenze, forse preferibilmente fare un orario lavorativo in modo che è facilitata la presenza dei tecnici, se no magari poi rischiamo di trovarci punto capo, ecco. Aggiungo solo una cosa fuori sacco sul tema, per via di quell'incontro lì, perché adesso sono in ritardissimo con le mail che devo affrontare, ma ne ho vista passare una o mi ero imbattuto in qualche altra sorgente di notizie, sfruttando anche la sensibilità insomma rispetto alle competenze del tuo assessorato, che era stata mandata forse probabilmente qualche tempo fa insomma da parte dell'associazione Astri una richiesta ai comuni di censire gli stalli per le questioni dei disabili.
Punto.
Visto come è arrivato, sapevo che c'era questa cosa qua. Bom, perfetto. Niente, mi taccio. Rewind. Grazie.
Grazie al sindaco Uet. Prego, sindaco di Pergine.
Allora, noi abbiamo presentato una variante in provincia, approvata in prima adozione. È arrivato un parere negativo da parte del servizio urbanistica, Adesso vi faccio il sunto delle motivazioni. Ora, una variante approvata dalla conferenza dei servizi con un parere negativo, richiesto di chiarimenti da parte del servizio urbanistico, ma il succo, il concetto qual era? La nostra variante era compatibile con i dettami del PTC. Succo, PTC vale fino a un certo punto. Questa è una roba assolutamente inaudita da parte del servizio urbanistico della provincia. Adesso non sono in grado di entrare nei dettagli, ma allora l'assessore Negrioli la questione la conosce benissimo. Allora volevo capire se non è opportuno che magari la comunità approfondisca la questione con il servizio urbanistico della provincia. Perché se il PTC vale solo per certi aspetti e non per altri, magari rischiamo di lavorare per nulla.
Bene. Grazie Sindaco. Beh, direi fondamentale il confronto, insomma, no? In questi termini. Mi impegno personalmente ad approfondire la questione.
Noi andremo in seconda adozione, sì. Il 15, l'approveremo nonostante il parere. Abbiamo mandato delle controdeduzioni, ma noi la proveremo nonostante il parere contrario del servizio urbanistico e poi eventualmente faremo ricorso al TAR,
certo.
E a tutto quello che dobbiamo fare.
Sentiremo.
Certo.
Grazie. Sentiremo poi Negrioli, appunto, con il permesso del sindaco. E volevi aggiungere?
Sì, adesso funziona. Sì, sì, infatti il mio incontro che ho cercato di fare a gennaio, che abbiamo fatto a gennaio, è stato appunto per questo, perché abbiamo avuto a che fare anche noi con le varianti. Il mio primo incarico quando sono arrivato in comune è stata la seconda adozione del piano regolatore generale della variante 2019 e è stato veramente duro portarlo a termine. Quindi è fondamentale un confronto con il servizio urbanistica, è stato fondamentale l'incontro del 27 gennaio, che è per questo che io ho riportato al Consiglio dei Sindaci la necessità di fare un chiarimento, un confronto con i tecnici, perché alcune delle domande che erano inserite, e questo dico anche delle domande che ho inviato io alla Comunità di Valle, possono essere gestite diversamente da una variante al PTC senza dover attivare quella procedura. Quindi facciamo l'incontro, raccogliamo di nuovo magari le richieste dei comuni, dopodiché prima di attivarla farò un altro passaggio al servizio urbanistica, perché è fondamentale questo, anche perché non è breve il processo di variante del PTC, appunto per il discorso del processo partecipativo, che è quello che porta più tempo. Durante comunque l'attivazione del processo partecipativo abbiamo il tempo, se riteniamo di continuare con la variante, di analizzare e prendere bene in mano tutte le varie questioni. Questo è chiaro che non stiamo fermi in questo periodo. Bene. Quindi sì, giustamente forse è meglio farlo invece che in serata, farlo durante l'orario di lavoro, magari la mattina o il primo pomeriggio, come siamo più comodi. Adesso mi confronto anche col Claudio Gardelli, con l'architetto Gardelli, e vediamo di trovare nel breve termine, insomma, una data che possa andare.
Perfetto.
Bene. Ok.
Grazie. Non serve la votazione, quindi sulla proposta.
E un'altra problematica che volevo sottoporvi, tanto a titolo informativo, questa qua è solamente un'informazione, era in merito agli alloggi TEA, che abbiamo avuto delle segnalazioni, in particolare qui a Pergine, via Spolverine. Allora, il 22 febbraio abbiamo fatto un incontro assieme alla vicepresidente Elisabetta Wolfi e l'assessora Zanotelli per i problemi della città in via Spolverine, in merito alla situazione dei casi conosciuti al servizio del sociale. Nodo del problema è l'insostenibilità per i singoli inquilini degli importi delle spese condominiali, preventivo 2022-2023. Abbiamo dei casi in cui queste spese condominiali sono state raddoppiate rispetto agli anni precedenti. Negli ultimi 3 anni sono state raddoppiate. siamo partiti dai 200, siamo arrivati ai 500, adesso si trovano delle situazioni in cui devono versare 1000 euro al mese di spese condominiali. Le spese condominiali è riscaldamento ed acqua calda. Riscaldamento ed acqua calda. Allora, dal primo confronto con l'assessore Zanottelli, questo succede soprattutto dove la gestione condominiale non è gestita direttamente da ITEA, ma è data all'esterno. Infatti qua in via Spolverine questa è stata esternalizzata. E un esempio, volevo portarvi un esempio, una signora di 80 anni si trova a versare per 10 mensilità 1100 euro al mese con una pensione di 800 euro, quindi capite che anche voi...
Scusa, la superficie dell'appartamento?
Allora in questo caso la superficie dell'appartamento è grande, perché purtroppo è una signora da sola che occupa un appartamento di 3 stanze e quindi si trova a... perché non è mai stato, anche quella è una problematica, infatti avevo detto anche questo, abbiamo portato anche questo problema. E sono edifici che non hanno mai avuto delle manutenzioni e quindi ho pensato di fare una prima verifica chiedendo appunto agli uffici TEA se sono previsti degli efficientamenti o che. In realtà mi hanno chiamato la settimana scorsa e mi hanno confermato che sui civici, sono 5 o 6 civici, sono previsti degli interventi di efficientamento energetico. In effetti una delle prime palazzine, quella verso la strada, ho visto che sono già mai stati installati dei ponteggi. Quindi questo problema andrà a risolversi nel tempo. Comunque l'assessore Zanottelli e gli uffici hanno detto che si prendevano l'impegno di sentire l'ITEA per far fare un ricalcolo, visto anche l'andamento del mercato adesso per quanto riguarda gas e luce, insomma chiedevano che quantomeno venga fatto un ricalcolo. Non possono intervenire direttamente perché negli edifici di via Spolverine non ci sono solamente affittuari, sono 50 appartamenti di cui 39 sono affittuari e il resto sono proprietari, quindi o proprietari che le hanno dato un affitto o quindi non possono intervenire dal punto di vista economico, perché chiaro, non è che abbiamo solo il problema, c'è un problema che è generale della provincia e quindi sentivano loro di far fare questo caso. Dovremmo fare, questa è una proposta appunto che ho fatto anche al Presidente e al Comitato, una lettera di sensibilizzare ai cittadini, di dire che ci siamo preso in carico il problema, che siamo andati a verificare, che comunque, di chiedere che comunque almeno l'importo che veniva versato gli anni precedenti cerchino di versarlo, anche perché sennò poi ci troviamo in una situazione che vengono a chiedere i soldi rateizzando quello che possono, però se queste rate non vengono pagate ci sarà dopo uno sfratto a lungo termine. L'assessore Zanottelli ha detto che si occuperà anche per la questione degli sfratti, nel senso che non avvengano così facilmente, cercando appunto di dilazionare il più possibile questi pagamenti. Quindi secondo me il problema qui un po' alla volta sta rientrando. Magari sto preparando la lettera assieme alla dottoressa Carnevale Francesca per informare appunto i cittadini di questa cosa. Quindi questo è un altro passaggio che abbiamo fatto.
Bene, lascio la parola ai sindaci, se avete da qualche domanda, da approfondimento. Prego Cristian, sindaco di Calceranica, Cristian Uez.
Grazie l'interessamento, perché penso che il tema della casa insomma sia un tema che tutti noi sindaci, insomma, almeno viviamo insomma nelle nostre comunità, che vediamo insomma un po' chi ha appartamenti te insomma sicuramente, ma poi anche sul tema dell'andamento del libero mercato. Faccio solo questo inciso, no? Che spesso appunto la difficoltà di trovare anche alloggi in affitto extra, anche sul mercato libero, insomma c'è un po' la difficoltà del cognome, no? Nel senso che noi abbiamo delle esperienze, o perlomeno abbiamo toccato con mano alcune situazioni dove per un cognome chiaramente che forse ha una provenienza non propriamente del territorio, insomma, benché ci siano le garanzie, i contratti di lavoro e anche la facoltà economica, insomma, sia difficoltà a trovare degli alloggi in affitto. Ecco. Mi chiedevo se poi, visto insomma che è perlomeno io lo sento un tema abbastanza vicino, abbastanza caldo, se visto insomma il contatto diretto che avete anche insomma qui con gli uffici, capire se vale la pena o comunque aprire una riflessione, se in qualche modo noi possiamo valutare esperienze pregresse, penso a Trento, Bologna piuttosto che altre, rispetto anche all'istituzione, ci sono state già delle esperienze rispetto a dei fondi di garanzia per le persone che in difficoltà vanno a cercare un alloggio sul libero mercato e in qualche modo l'ente pubblico o parapubblico, insomma se ci sono anche delle associazioni che seguono il tema, possa in qualche modo fare da garante. Quindi io parlo adesso un po' per ignoranza, no? Però ho toccato solo di vicinanza, insomma, alcune situazioni e qualche esperienza, a capire se abbiamo qualche elemento o siamo sul petto anche su questa cosa qua, magari di esperienze pregresse, non so se ci siano mai stati dei precedenti in comunità di valle o se qualche comune l'ha attivata, se ci sono degli elementi, visto che affrontate il tema insomma anche con il responsabile del servizio, per capire se negli anni qualcosa è stato attivato o siamo stati interessati, per avere questo elemento per poi eventualmente sviluppare dei ragionamenti futuri, insomma, ecco. Ma questo è un valido eventuale, insomma, chiaramente, ecco.
Sì. Sì, purtroppo mi rendo conto, vedendo anche le richieste che ci sono degli alloggi TEA e la disponibilità che abbiamo, che ne mancano parecchi, insomma, non ne abbiamo disponibili. E quelli che sono disponibili non sono disponibili da subito per quelli che ne fanno richiesta, perché ne abbiamo tanti che sono fermi per manutenzione, per sistemazione. Quest'anno ne abbiamo 4, mi sembra, su X domande, ci sono tante domande e ne abbiamo 4 alloggi solamente a disposizione, di cui 3 a Pergine, mi sembra, e 1 a Levico. Per quanto riguarda il discorso dell'affitto, so che comunque abbiamo già degli interventi, interveniamo già come comunità di valle con una quota su degli affitti, su degli aiuti sugli affitti, quindi un incremento straordinario c'è già su quello.
Sì, questo però penso su situazioni di fragilità, no? Seguite il servizio sociale.
Sono stati interventi economici straordinari che riguardano il reddito, vanno delle fattispecie straordinarie ovviamente, che si possono all'interno dell'anno chiudere con il portatore
straordinario.
Sì, no. Non è proprio un fondo di garanzia come quello che
certo.
È
sì, sì. Ah, quindi insomma è una finestra aperta, ho capito. Sì, no, ma nel senso il tema, questo forse va intervenire in casi straordinari di aiuto anche all'affitto, no? Il tema che proponevo io è che dove c'è anche sostanza economica, quindi non sarebbe la difficoltà a onorare, ma una difficoltà è quella di avere della fiducia, no? Cioè nel senso l'ente, insomma, quindi nel senso porta una fiducia che forse facilita, no? Per capire se abbiamo o possiamo immaginare gli strumenti di garanzia, ma non di garanzia, chiaramente bisogna fare i conti che la cosa stia in piedi, insomma, no? Cioè non è che possiamo andare a esporci, sono ben cosciente, insomma, però come garanti di fiducia in qualche modo, ecco. E quindi visto che abbiamo toccato anche il tema del numero di appartamenti, quindi noi abbiamo censito per comune tutti gli appartamenti disponibili, perché un'altra casistica è che spesso gli appartamenti TEA, o perlomeno per quello che conosco io a Calcinanica, una parte sono poi stati riscattati e quindi sono in proprietà, e una parte magari quelli non riscattati o sono fermi per manutenzione, però non è che abbiamo la percezione puntuale, quindi magari se riusciamo ad avere anche una tabella riassuntiva, in modo che abbiamo una fotografia, sarebbe magari utile, insomma, per poi sviluppare i ragionamenti. Grazie.
Grazie Cristian. Dopo, scusami Elisabetta, se posso, sul discorso degli spazi disponibili, stiamo facendo un ragionamento come comitato anche su l'eventuale utilizzo dell'avanzo, che mi diceva la segretaria, probabilmente avremo un'idea verso aprile, maggio, no? Sulla disponibilità, perché effettivamente su un ragionamento più ampio in questo senso potremmo anche dire e pensare, volevo anche sentirmi con la provincia, con la Segnana, per poter acquistare immobili da parte della comunità, no? Perché effettivamente in questo periodo, nell'ultimo periodo, abbiamo avuto alcune disponibilità anche di proposte di acquisto di beni, no? E allora, specialmente quei beni che o sono vicine ad altre strutture, diciamo già del comune o della comunità, e quindi fare un ragionamento più ampio di avere delle nuove unità abitative per l'anziano, per il giovane o per chi ne ha bisogno a livello sociale o per i disabili, e quindi stiamo valutando un po' questa possibilità. Chiaramente c'è l'acquisto, insomma, da parte della comunità, da pensare, da condividere con i sindaci, ovviamente, per caso per caso. Era solo un anticipo, insomma, delle prossime magari questioni, ecco, tutto lì. Grazie, sindaco.
Sì, allora abbiamo un po' cercato di approfondire, secondo me c'è però un altro dato, qui il mercato magari è saturo, però ci sono delle zone, magari verso la Bassa Valsugana oppure Lavarone, tutte quelle zone in cui c'è tanto invenduto, no? Perché sono meno appetibili. Lì è da capire, chiaramente ci sono delle fasce che non le puoi allontanare, magari gli anziani, però ci deve essere anche un minimo di elasticità anche nello spostarsi. Ecco, secondo me tutta questa, diciamo, questa tematica va anche analizzata cercando di capire anche attorno, perché chiaramente cercare un alloggio a Caldonazzo magari sul lago o diventa, è chiaro, non lo trovano meno chi ci abita da una vita, cioè i nostri appartamenti o perché sono turistici o insomma o sono delle famiglie, mentre Lavarone, Luserna, ci sono tutto l'altipiano che ha insomma degli spazi, e anzi ben venga se ci sono le famiglie, stavo parlando anche verso la Bassa Valsugana. Bisogna, secondo me, capire bene dove ci sono gli spazi inutilizzati, le motivazioni, che sicuramente il trasporto, ma non è sufficiente dire non c'è trasporto, perché di fronte all'emergenza casa, insomma, si devono anche un po' adattare, ecco, un'analisi va fatta a 360 gradi.
Grazie, vicepresidente. Altri interventi? Ok, quindi... Puoi proseguire con...
Rispondevo al sindaco West. Sì, io ho tutte le tabelle, tutti gli elenchi di tutti gli appartamenti che sono disponibili. Magari per le prossime, una dei prossimi consigli sindaci che preparo, o se ritenete ve li faccio anche avere, insomma, se ogni sindaco così faccio avere un po'.
Sì, dai, un dato aggregato, immagino, certo, che avrai il numero, la via, no, il numero, certo, immagino.
È stata una delle prime cose,
perché
che ho,
è giusto capire anche quanto pesa, nel, certo, senso, la possibilità pubblica rispetto magari a una palazzina privata, no? È certo, solo per avere una fotografia sulla quale poi fare di quali ragionamenti.
Come diceva anche prima il presidente, abbiamo una mancanza di appartamenti accessibili. Purtroppo non abbiamo appartamenti accessibili anche per persone che volessero andare a abitare da sole, cui la comunità abbiamo riscontrato anche dei casi un po' al limite estremi, dove che al posto dell'ascensore viene utilizzato un muletto, però adesso stiamo facendo un po' da capire esattamente di che problema che si tratta, perché però prima volevo approfondirlo. Ecco, un altro punto che mi ha anticipato un po' sin da questo è l'incontro che abbiamo avuto con l'associazione Astrid. Ecco, l'associazione Astrid, abbiamo avuto un incontro io e il presidente, per strutturare una formativa sulle barriere architettoniche. Era arrivata una proposta anche dall'Andrea Facchinelli, che è il presidente, dove si prevedeva di fare una giornata, 4 ore di formazione, di cui 2 ore all'aperto e 2 ore poi in aula, con la breve presentazione con delle slide, con degli schemi sull'accessibilità e il barrieramento per quanto riguarda i marciapiedi. Mentre la parte all'esterno era previsto di utilizzare delle carrozzine e con un massimo di 30 partecipanti, quindi siamo 15 comune, due persone a comune, che si alternano all'utilizzo della carrozzina, e fare magari un percorso, dopo troveremo qua a Pergine, troveremo un percorso per... Sì, sentiamo anche l'amministrazione, dove... Esatto, gli uffici tecnici. E facciamo prima un giro, poi veniamo in aula e discutiamo un po' sulla questione di marciapiedi, perché effettivamente, lo dico anch'io, perché anche a Basega non ne abbiamo, stiamo sistemando i primi, no, sindaco? Abbiamo cominciato adesso a sistemare i primi. E quindi era stata ipotizzata una data, il 31 di marzo, che è un venerdì,
sì.
e ipotizzata, dico perché dobbiamo un attimo mettere assieme un po' tutto il discorso, anche per quanto riguarda dal punto di vista economico, perché avrà un costo.
Costo?
Sì, ho parlato prima con l'ufficio, no? con Dalla Rosa, che mi ha detto. Ok, quindi la data era il 31 del 3, adesso vi manderemo poi l'invito. Si pensava di far intervenire o un tecnico del comune o un assessore o il sindaco o chi insomma vuol partecipare. Penso che questo sia un inizio per cercare di approfondire la tematica. Sarebbe bello poi avere anche da parte della comunità, ma questo è un po' nel libro dei sogni che cercheremo di realizzarlo, di avere la possibilità di dare anche come comitato di valle come un supporto poi ai comuni che dovessero realizzare sistemazione di marciapiedi o quant'altro, di avere una persona di riferimento a cui si possa rivolgersi, che gli possa dare delle indicazioni puntuali insomma in merito. Ma questo andremo avanti con la storia. C'è poi il discorso della mappatura di parcheggi riservati. Astrid infatti aveva già inviato, adesso non mi ricordo se l'ha mandato a tutti i comuni o che adesso me ne ha lasciati un poco, c'è un sistema di mappatura dove chiede la collaborazione dei comuni, poi si arrangia gratuitamente Astrid a inviarli su un server che andrà poi in un'app che si chiama OSMAD, la quale collegandosi, trovandosi nei comuni, si possono individuare direttamente i comuni e cliccando ti porta proprio navigando dove c'è la possibilità di parcheggiare. Questo adesso farò e faremo col Presidente magari un comunicato ai comuni dove invieremo anche la brochure di Astrid. È molto semplice, basta andare sul parcheggio, fare una foto e memorizzare la posizione e dopo troveremo il modo, lo manderemo direttamente all'Andrea Facchinelli e lui si attiverà subito per aggiornare il sito, insomma, è un sito. Questo magari in settimana o la settimana prossima cerchiamo di fare un invito appunto ai sindaci, a tutti i comuni.
Bene, l'ultimo tema.
Sì, questa è un'informazione.
Un'informazione sul corridoio
un'informazione est. Un'informazione sul corridoio est. Il 9 febbraio era il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni al progetto di variante al PUP relativo all'ambito di connessione del corridoio est della Valsugana, che era stato adottato dalla delibera della Giunta Provinciale 1903 del 28-10-22. Da parte della comunità abbiamo confermato le valutazioni che avevamo già fatto rispetto al documento preliminare di cui la deliberazione dell'Assemblea numero 3 del 28-9-2021. Abbiamo rinviato ulteriori considerazioni alle successive fasi di approfondimenti progettuali dei vari strumenti attuativi che verranno sottoposti all'esame della comunità territoriale. Quindi abbiamo confermato quanto già inviato. Okay. Non ricordo se avete bisogno di delle osservazioni che abbiamo mandato, ve le giro.
Era quel documento che era già stato deciso e inviato ancora un anno e mezzo fa, credo. E direi sì, di riproporlo magari ai sindaci, copia e incolla, fra virgolette, insomma.
Il 28... settembre del 2021.
28 settembre 2021. Non so se ce l'hai a video, ma vediamo un attimino la risposta.
Ma è tutta una serie di...
Sembrava giusto, insomma, no? Come avevo scritto, anticipato per WhatsApp, riproporre il documento, proprio per dire dopo magari che non era arrivato nulla in sostanza dopo. Prego Cristian.
Certo, no, io ringrazio perché appunto avevo sollecitato un attimino.
Infatti volevo ringraziarti.
Cioè, avevo evidenziato un po' l'argomento, certo. No? Perché al di là di quali siano le sensibilità personali, no? Non ne abbiamo mai discusso in qualche modo diffusamente, no? Perché abbiamo vissuto. Però è chiaro che è un tema che, insomma, secondo me va posto in discussione, insomma, o perlomeno va compreso, va capito forse con un ampio spettro e quindi non è che ne potremo solo insomma ragionare fra di noi, ma ci servirà qualcuno magari che a livello provinciale insomma che è in mano lo studio e che, perché il tema del Valdastico fin dalla sua nascita è sempre stato avvolto insomma un po' da un alone di nebulosa,
man mano che si va avanti la nebulosa prosegue, ma io me la sento sempre più aderente, sempre più vicina, no? E quindi per poter prendere anche una posizione, fare delle scelte consapevoli, sarebbe importante avere degli elementi, elementi che io fatico, insomma, benché mi sia interessato nel corso degli anni. E quindi di questa cosa qua magari ne avrete parlato anche con anche Zanlucchi, insomma, che lui ha anche una commissione sul tema dove noi abbiamo partecipato come comuni limitrofi, Calceranica, Caldonazzo, forse anche Tenna probabilmente, sì, dove lui diceva beh, ognuno si era diviso chi fa cosa, io mi ero preso insomma un attimino l'impegno di sentire Besenello, che è sempre stato uno fra di quelli che hanno approfondito l'argomento in vista appunto delle osservazioni, poi Zanlucchi insomma si era fatto promotore di portare insomma un po' l'argomento anche all'interno del nostro consesso, insomma, per capire a che punto siamo, insomma, no? Al di là di tutti i giornali la difficoltà è sempre quella che non si è mai avuta una grossissima chiarezza, quindi insomma io auspico e quindi bene che vengano confermate insomma un po' le osservazioni che erano state fatte l'altra volta, perché poi perlomeno ne rimane traccia, insomma, no? Anche da quel punto di vista lì, e quindi insomma poi vediamo di riuscire poi a raccogliere anche gli ulteriori elementi e valutare insomma poi come affrontare il tema, e quindi grazie. Ne approfitto, visto che ci sono qui anche colleghi, solo per un altro inciso sul punto precedente, che era il parcheggio, di quelli insomma diciamo l'orientamento, quindi grazie di questo interessamento. Io ho fatto un giretto sull'app e mi pare che quelli Calceranica più o meno ci siano tutti, insomma, quindi poi con Facchinelli abbiamo già avuto modo di cooperare proprio anche nel tema dei lavori pubblici, sulle pendenze, sulla passeggiata lungo lago quando avevamo fatto quella, e quindi insomma sicuramente utile anche l'incontro, certo, di esperienza e poi di discussione, no? Quindi questo aiuta a farsi comprendere. Solo un breve cameo, perché abbiamo fatto noi negli ultimi mesi anche dei posteggi riservati alle donne incinte con bambini, no? Ma mi viene detto, adesso è un'informazione di oggi, quindi la devo un attimino pulire ancora, approfondire, che anche lì siano previsti, o non so se c'è una prassi, quindi qua magari chiedo a Roberto se lui sa, che comunque anche per avere accesso a quei parcheggi lì ci sia da fare un passaggio in comune con un ben determinato tagliandino. Ah, quindi voi mi dite, questa è una prassi consolidata, io pensavo che potesse essere un buon senso generale, quindi se io devo venire a parcheggiare, che io sono incinto e vengo a parcheggiare sul comune di Pergine, se non ho il tagliandino mi attacco al tram. Cioè, nel senso, proviamo a capire, datemi gli elementi di... Sì, ok, perché sono rimasto un po' basito su sta cosa qua, io pensavo che bastasse il buon senso e un bambino in mano che certifica il fatto che ho la pancia... No,
aspetta.
Siamo avanti.
Allora, prego, sindaco di Fornato.
Ecco, no, rispondo un po' per competenza professionale su questo. Allora, dal settembre-ottobre del 2021 i parcheggi rosa, stai parlando di quelli, sono stati codificati ufficialmente dal codice della strada, quindi fino ad allora era buon senso e pertanto non erano neanche punibili, nel senso che avrei potuto parcheggiare anche a me.
Dicendo che sei incinto.
No, niente così. Al massimo sarebbe stato considerato come un atto di maleducazione, però non era sanzionabile. Una volta codificato dal codice della strada, la normativa dice che quei parcheggi sono soggetti a sanzioni e a detrazione di punti. Mi pare due, no? Nel caso in cui uno non abbia il permesso. Un po' come sul parcheggio invalidi, che è la sanzione più due punti di sottrazione, quattro per... e eventualmente in certi comuni anche la rimozione e 4 punti per i neopatentati. Allora, i parcheggi si possono occupare legalmente, diciamo così, a fronte di un tagliando che si rilascia in comune dietro certificato di gravidanza. Cioè basta che la donna abbia un medico che certifica lo stato di gravidanza. Non serve nessun'altra cosa particolarissima, vale per le donne incinte o per bambini fino a 2 anni e mezzo di età. Quindi è normativa ufficiale proprio codificata, non è più questione di buonsenso.
Quindi...
Prego? Due anni. Allora, a me è capitato un caso, uno, perché allora a Fornace non abbiamo neanche parcheggi rosa, sia chiaro, ma sapete che se un residente fa domanda in comune, poi vale in tutta Italia, così come se un invalido fa domanda in comune all'ufficio anagrafe servizi demografici per il tagliando disabili, no, poi vale in tutta Italia, ok. Semplicemente c'è stata la richiesta di una censita, con un documento che attestava lo stato di gravidanza, no? Tra l'altro non ricordo neanche il mese, poteva essere il secondo, il terzo, il quarto, il sesto, e a fronte di quello è stato rilasciato un tagliando. Prego?
Quindi, nel senso, la mia gravidanza calceranica, vengo e la metto tranquillamente a Fornace.
Perché il attenzione Cristian, perché il disabile di Fornace col tagliando, che è stato rilasciato a Fornace, può venire da te a parteggiare.
No, ok.
Certo,
okay,
sì.
Però
perché ad esempio noi a Fornace parcheggi rosa non ne abbiamo, sì. Però il certificato rilasciato vale extraterritorialmente.
Ok, grazie. Va bene, provvederò.
Bene.
Grazie.
Grazie sindaco. Dibattito costruttivo.
No, perché non è in gravidanza il papà.
Sì, ma si è
però secondo me sì, il genitore, secondo me sì.
È la macchina che trasporta il bambino.
È la macchina. Bene,
consegniamolo al bambino a questo punto.
Grazie sindaci e grazie all'assessore Dalla Piccola per l'esaustiva illustrazione dell'operato. Bene, farei entrare, se ti sono, credo di sì, gli assessori alla cultura e la dottoressa Carneri per il punto numero 2. Vediamo un po'. Temete? Beh, Andro, te chi sei?
Mi scusi, Presidente.
No, volevo domandare.
Un minuto?
Vabbè, ma la domanda dell'amministrazione non fa. Andiamo per l'amministrazione. Se sta bene, parlo de Val. Sì, però per la presenza che tengo da solo.
E chi mi ha assessore adesso?
No, Vendro. Va per l'amministrazione. Fammi tutto dal carico, le due. Te la fai bene, te la fai bene. Sì, beh, ma vedi. No, ma disnarvi.
Cazzo, devo venire sul cantiere.
Ma no, lei l'occasione del parlare perché ne vedi un tipo.
Avete?
Alle 9, 9 e mezza. Salutare.
Una volta che avevo domandato. Io non avevo detto. Guarda che...
Ma questa è l'Adriana, ma scusa, certi per due di prima.
No, mi
lo dico. Ma io vado, ma dai di me. Beh, ma come fai? No, la può fare le domande. Domande, non tanti tanti, dico la relazione, metto dentro. Lorenzo? Ma è bello, l'ho aperta prima. L'abbiamo aperta, ma la zona di pulizia che la
scelta.
Buonasera sempre.
Come via anche l'affare? Ma sì. Tu vai? Ah, bravissimo. Sei già aggiornato.
Thank you.
2, 3, 4.
Questo è tuo, senz'altro, forse, non so.
Ah sì, della Mariuccia.
Lei è la persona che non è più?
Chi è che arriva ancora? Ho visto un po' di assenze. 7-8. Voi che vi conoscete, ci siete tutti chi hanno detto che... No, manca ancora? Beh, la Luisa manca. La mia manca. Aspettiamo 5 minuti allora, se avete pazienza. Dagli 18 adesso, vabbè, no? Siamo rimasti dentro perfettamente negli argomenti.
Qua facciamo... Io sono sempre sintetica.
Ma
dai,
tu va bene. Hai carta bianca.
La sintesi va bene.
Questo, vabbè, questo non sono confrontato di stamattina. Questo è interessante. C'è che l'ambiente. C'è che l'ambiente. Sono 3 minuti. Per togli puttana, ero io a dire, interessante, perché io lì lo sarei, ma compro tutto. Io ho portato una mano. Mia, certo. Ma di allora dovrei vedere lì, ma potrei farlo da un altro. Dai, che non c'è sempre qua. A Roma, a Sanità.
A Roma?
Vala, senta.
Comunque stai andando per
ora dice, è arrivato, aspettate 5 minuti che manca, chi è che manca ancora? Uno, gran sacco del sacco. Ma digli l'entrata
dal parcheggio,
entrata al parcheggio distribuzione del latte.
Ah ok, quella laterale, allora no, perfetto. Qua,
forza.
Sono i microfoni assessori che si presenta. E dopo, verso alle 6, dopo...
Io sono in schiena.
Passate di microfono. Ok. Possiamo iniziare? Vice? Bene.
Allora, buonasera a tutti. Possiamo iniziare con il punto numero 2 all'ordine del giorno, che in questa occasione abbiamo anche coinvolto, e ne ho piacere, gli assessori con competenza sociale dei vari comuni, no? Numerose assenze vedo, ma comunque ovviamente gli impegni sono magari molteplici, quindi vi ringrazio della presenza. Alcuni sindaci hanno dovuto lasciarci per impegni e pertanto questo incontro era voluto dal comitato esecutivo per una ricognizione, diciamo, sulle iniziative proposte dalla comunità di valle e in sinergia ovviamente con le amministrazioni. Ecco la segretaria, buonasera. E pertanto abbiamo ritenuto opportuno illustrare a mezzo della dottoressa Carneri, che ringrazio, tutti i progetti iniziati, quelli che stiamo pensando, confrontarsi un po' anche con voi, giustamente, perché avete dei ruoli importanti all'interno delle amministrazioni, a supporto dei sindaci, e quindi lascio la parola alla vicepresidente se vuole aggiungere qualcosina e poi alla dottoressa Carneri per le slide e gli approfondimenti. Grazie.
C'è il microfono? Ce n'erano due.
Prego.
Sul verde. Un attimo di pazienza.
Ecco, buonasera a tutti, grazie di esserci. Per me è un momento, appunto, come si dice, come diceva il Presidente prima, di confronto. Spesso i sindaci, gli amministratori sono chiamati a dare delle risposte, no? La prima casa è sempre il comune quando arrivano che c'è qualche problema. E mi sono accorta che su certi servizi, proprio in primis anche i sindaci, anche se non ci sono, non sono conosciuti. E allora era importante un confronto, e in questo caso ringrazio la struttura, ringrazio il responsabile appunto dei servizi sociali per essere qui, e volevo rendervi partecipi di tutto quello del lavoro che si presenta presso questa struttura. E al termine poi ci sarà un dibattito, perciò io cercheremo di essere brevi e porteremo qualche notizia e ne approfondiremo. Prima abbiamo parlato anche con l'assessore, praticamente, che segue l'ITEA di lista abitativa, di alcune problematicità sull'abitare, e magari potrà anche darci due o tre, insomma, un confronto anche su questo tema. Qui abbiamo praticamente servizi a favore degli anziani, adulti e persone con disabilità e poi minori. E gli assessori dei comuni che sono stati eletti da tanto tempo, dalle precedenti elezioni, chiaramente conoscono bene i servizi, altri che sono nuovi li conoscono chiaramente meno. E tavoli ce ne sono tanti, perché il tavolo territoriale, il distretto famiglia, il tavolo delle politiche, chi ha in mano il sociale veramente lavora tanto. E volevo oggi parlarne con i sindaci. Vedo però che siete più numerosi voi assessori, mi fa piacere e ringrazio davvero i sindaci che sono presenti, perché credo che dobbiamo su questo lavorare tanto e dare risposta, perché la comunità è la prima finalità, è proprio il sociale e l'edilizia abitativa. Noi dobbiamo ricordarci che il sociale e l'edilizia abitativa è diciamo il punto principale del nostro essere qui. E allora concludo, lascio la parola chiaramente a Francesca Carneri, che ci illustrerà tutto l'operato.
Bene, prima magari chiedo scusa, grazie vicepresidente, per un appello veloce, magari anche l'occasione per conoscerti, alcune di voi sì,
Passiamo al microfono e facciamo una breve presentazione, quindi i comuni che rappresentate, grazie. Silvano.
Buonasera, sono tre Silvano, sostituisco Romina Pallauro, che era lei interessata, insomma adesso è in gravidanza e purtroppo non può esserci.
Comune di Fierozzo.
Comune di Fierozzo, sì.
Ciao, buonasera a tutti, Edoardo Bertotti Franchi, assessore del Comune di Tenna.
Piacere.
Buonasera, Gianni Zampedri, Comune di Civezzano.
Grazie.
Buonasera, sindaca Comune di Civezzano, Katia Fortarel.
Ciao, buonasera a tutti, Cinzia Sartrotti, Calceranica al Lago. Grazie.
Buonasera, Paola Scarnato, assessore del Comune di Caldonazzo.
Buonasera, Luisa Moser, Comune di Sant'Orsola Terme.
Buonasera a tutti, Irene Casagranda, Comune di Bedollo.
Grazie.
Buonasera, Alessandro Santuari, Comune di Basilica di Pini, sindaco.
Grazie, buonasera a tutti, Mauro Stenico, sindaco di Fornace.
Ci sono anch'io, Andrea Bertoldi, assessore Comunità di Valle, Sport, Turismo, eccetera.
Buonasera, Barbara Fedele, assessore New Entry, ahimè, nel Comune di Basilica di Pini.
Buonasera a tutti, Boghi Fenversichis, sono all'interno della Comunità di Valle come assessore alle politiche giovanili Europa.
Grazie. Gabriele Dalla Piccola, assessore di comunità, che dopo lascerò la parola magari per gli approfondimenti. E prego, grazie, Francesco.
Allora, io vedrò di essere rapida, sintetica e poi magari approfondiamo sulla base di quello che voi chiedete, anche perché alle 19 ho chiesto alla nostra mediatrice coordinazione genitoriale di passare a parlare, era bello farlo a più voci, e quindi lei magari vi farà entrare nel mondo della mediazione, che è un servizio importantissimo per noi. Più vicino? Così?
Poi questo?
Perfetto. No, dai, così mi paralizzo lì così. No.
Va?
Funziona? Ottimo. Bene, allora questo... Allora, volevo iniziare con un dato numerico, quanti siamo, perché vedete spesso solo me, in realtà siamo 53, 19 assistenti sociali, 9 dell'area adulti e anziani che si occupano, cioè di questo tipo di target, 10 che si occupano dell'area minori, solo di questo tipo di target, 25 assistenti domiciliari e 10 di personale amministrativo, me compreso, io rientro in questo terzo insieme. Vi volevo parlare del servizio articolandolo sulla base degli utenti di cui ci occupiamo, prevalentemente quindi anziani, adulti, persone con disabilità, minore famiglie, indicando quelli che sono i dati, cioè quanti utenti attualmente abbiamo per ciascuna categoria, quali servizi storicamente sono stati messi in campo, quale importo, budget di bilancio viene dedicato a questo particolare target di utenza e quali sono le prospettive. Infatti non c'è niente di più modificato nel tempo, soprattutto negli ultimi tempi, quanto i bisogni delle persone e di conseguenza le risposte che bisogna dare a questi bisogni. Anziani. Quando uno è anziano, rispetto all'Organizzazione Mondiale della Sanità, uno diventa anziano quando compie 65 anni. Poi anche all'interno di questo target anziani ci sono varie definizioni, grandi vecchi, quindi non sono tutti anziani, ci sono i giovani anziani fino ai 74 anni e così via. Se voi guardate il progetto territoriale ci sono tutte queste definizioni. Però ecco, questa è la soglia di età a cui si diventa ufficialmente anziani. Questi dati sono presenti anche nel progetto territoriale, ho creato un drive con una cartella in cui sono contenuti tutta una serie di normative, dati, tutto quello che ci scambiamo nel tempo, anche con riferimento allo spazio argento. Questa è una tabella di raffronto, noi siamo una comunità giovane rispetto ad altre, perché vedete che rispetto alla media provinciale noi abbiamo il 20,75 d'anziani contro il 22,47, quindi non siamo una delle comunità più vecchie, più anziane del nostro territorio, lo diventeremo più avanti nel tempo, se non, e penso che questo sarà il nostro destino. Ecco. E, diciamo che la difficoltà, cioè il beneficio, ma anche dall'altra parte il problema che abbiamo, che l'età si sta allungando, le donne vivono in media 86,3 anni, gli maschi, gli uomini in media 81,6, però le donne, pur vivendo di più, vivono in buona salute per un periodo di tempo più breve rispetto ai maschi, quindi vivono di più ma con più problemi di salute. Il fatto che viviamo di più porta dietro a sé dei carichi assistenziali maggiori mai visti rispetto al passato. Oltre a questo, le persone anziane sono sempre più sole, perché sempre più ci sono meno figli, sono famiglie legate a instabilità coniugale, che ormai si sta facendo vedere anche nella fascia degli anziani, soli, magari vivono anche in zone isolate, e con quindi bisogni assistenziali molto, molto elevati. Sono 646 gli anziani in carico, 396 femmine, quindi questo riprende un po' il dato iniziale, 250 maschi, e 472 sono beneficiari attivi di servizi, ecco, non tutti poi le persone in carico ricevono un servizio, alcune hanno delle attività di supporto, di attivazione, non so, di un amministratore di sostegno, di in qualche modo tutoraggio, ecco, della situazione, ma non tutti hanno dei servizi attivi. E questi servizi attivi sono quelli che un po' conosciamo, i classici standard, che da anni insomma questi servizi sono operativi sul territorio, i classici servizi di assistenza domiciliare, quindi l'assistente domiciliare che viene, che va a casa dell'anziano, lo supporta nell'alzata, nell'igiene, fa anche delle attività di accompagnamento, a volte qualche attività di pulizia in casa, ma non solo pulizia. E abbiamo i centri servizi anziani, tre sul nostro territorio, uno a Caldonazzo, uno a Sant'Orsola, l'altro a Basilga di Pinè, quest'ultimo esternalizzato, quindi viene gestito da un soggetto, da un operatore terzo. E l'obiettivo dei centri servizi è prevalentemente quello della socializzazione, perché la solitudine e l'emarginazione dell'anziano è una diciamo dei problemi più pesanti e più gravi, che dietro a sé poi può portare patologie anche molto importanti, in primis la depressione. Nei centri servizi per anziani quindi si fa prioritariamente socializzazione, si mangia insieme, qualche doccia assistita per chi non ha la possibilità di lavarsi in casa. E l'autonomia quindi dell'anziano nei centri servizi è ancora alta. E, cosa diversa invece, e a volte si confondono anche come terminologia, sono i centri diurni, che invece vengono gestiti dall'azienda sanitaria. Qui il grado di autonomia dell'anziano è nettamente inferiore, quindi dovessimo costruire una filiera, il centro diurno si posiziona proprio dopo i nostri centri servizi anziani. Pasti a domicilio li abbiamo già menzionati, sono pasti che vengono recapitati a casa degli anziani, a volte quando l'anziano ha ancora un'autonomia può spostarsi, pasti anziché nell'isolamento, nella solitudine del domicilio, vengono fruiti presso delle strutture, prioritariamente presso le case di riposo, quindi qui trovano sia il pasto che anche occasione di socializzazione. Si punta molto alla socializzazione proprio perché la solitudine e l'emarginazione è un problema fortissimo. Telesoccorso telecontrollo ha come finalità quello di garantire la sicurezza dell'anziano solo in caso di cadute, in caso di qualsiasi tipo di difficoltà. Quindi c'è un tasto che si collega direttamente a un'emergenza, ma anche delle chiamate, dipende dall'età, in alcuni casi anche quotidiane, a casa degli anziani per verificare la situazione. E qui ci sono i numeri, ecco, che ripartiscono un po' quelli che sono le tipologie di servizi: 79.000 ore annue di servizio di assistenza domiciliare con 218 anziani coinvolti, sono 52 gli anziani che frequentano i centri servizi, 170 i beneficiari di pasti presso strutture, 32 che beneficiano del telesoccorso e telecontrollo. Qui ho messo, ecco, anche un dato di bilancio per capire, su un bilancio di circa 9 milioni di euro, qual è l'importanza, cioè quanta parte del budget ad ogni target è riservato, sono 2.300.000 euro, e ho cercato di fare una stima di tutto il costo, compreso anche la parte di personale dedicata a questo tipo di servizio. E, prospettive, e qui vi riporto quelle che sono le prospettive in fase di cambiamento. I servizi non devono mai essere, non possono mai essere sempre uguali, e, cioè sarebbe un cattivo se a fronte dei bisogni che cambiano i servizi rimanessero inalterati perennemente, vuol dire che iniziamo a non saper dare le risposte giuste. E è chiaro che di fronte a questo perdurare dell'aumento dell'aspettativa di vita e del numero degli anziani che arriverà sempre più cospicuo, ecco, dal 2030 più o meno, 2031, arriverà insomma la fase critica in cui le generazioni più consistenti diventeranno ufficialmente anziane. Questo problema poi si porterà avanti sempre più a lungo, con una fascia invece di persone in età lavorativa sempre più ridotta che può sostenere il peso della categoria anziani. Quindi sicuramente anziani sempre più soli, in età avanzata, prevalentemente donne, con una tendenziale riduzione delle risorse economiche a disposizione. È necessario quindi puntare tantissimo all'invecchiamento attivo, che non sono politiche di quindi buoni stili di vita da iniziare solo quando uno è vecchio ormai, compie l'età anziana, ma da iniziare sempre da subito, fin dall'età giovanile, quindi contrastare la sedentarietà, l'abuso di alcol, il fumo, l'alimentazione non equilibrata, la solitudine. Insomma, tantissimi studi dimostrano che i cattivi stili di vita portano ad un invecchiamento che non è sicuramente in buona salute, anzi. E questo egoisticamente, per chi poi deve sostenere i servizi di supporto assistenziali, diventa un problema, perché vuol dire dover spendere molti più soldi, a parte poi la persona che non è in salute, quindi sicuramente anche la persona non sta bene. Creare strutture residenziali intermedie tra il domicilio e la PSP. Anche qui è sicuramente un servizio residenziale innovativo, che spesso non incontra la volontà dell'anziano. Pur essendo l'anziano in strutture nella sua casa, che magari non è più adeguata alle sue condizioni, che non è attrezzata, che è lontana, isolata, convincerlo a lasciare quindi quello che è il suo mondo, quello che è il suo spazio, i suoi ricordi, per andare in una struttura più supportata, in cui potrebbe avere accesso, non so, una badante, in cui potrebbe avere accesso a dei servizi, ad una compagnia, quindi è spesso difficile convincere. Quindi sono comunque servizi e strutture residenziali che cerchiamo di portare avanti, anche, vedremo dopo, con il finanziamento del PNRR, una quota di finanziamento del PNRR. È necessario monitorare e intercettare i loro bisogni in maniera precoce, e anche dare supporto ai caregiver. Se non ci fossero loro, penso che sostengano gran parte dell'assistenza agli anziani, alle persone con disabilità della nostra comunità. E al budget di cui vi parlavo prima si aggiunge questo budget new entry dello spazio Argento, 191.800 euro annui, che ha proprio come obiettivo quello di creare uno spazio di informazione, di prima accoglienza, di monitoraggio di tutti quelli che sono i bisogni degli anziani. Con i dati del monitoraggio è chiaro che poi, avendo in mano quelli che sono i bisogni degli anziani che arrivano allo sportello, 70 anziani su 100 chiedono tutti la stessa cosa, probabilmente sarà un grande stimolo per noi per attivare degli interventi e delle risposte a questi bisogni. E qui vi riporto una parte di quello che sarà finanziato con PNRR. Sono 12 appartamenti sul territorio, diffusi sul territorio, che verranno attrezzati con delle tecnologie che aiutano e rendono più sicuro l'utilizzo degli appartamenti, e quindi in qualche modo danno una risposta a queste strutture residenziali intermedie più sicure, più monitorate, dove una persona che inizia a perdere un po' della sua autonomia e che abita da solo in condizioni di non sicurezza può vivere in condizioni migliori. Sono 158.470,89 il finanziamento del PNRR, a fronte di una spesa stimata però a questo punto l'estate scorsa di 164.720. E su questo, insomma, siamo ancora bloccati alla comunicazione della provincia con cui ci chiede il convenzionamento. Ci siamo già convenzionati per l'intervento 1.2 che è riferito alla disabilità, però su questo dobbiamo ancora, però arriverà, ci dicono che arriveranno queste convenzioni. Ottenuta la convenzione otteniamo l'anticipo del finanziamento e poi si può iniziare a procedere con le gare d'appalto per gestire queste tecnologie domotiche. E, allora, ecco, qui mi sono fatta un'ipotesi. Nella slide iniziale avevamo visto che gli anziani sono circa 11.500 nella nostra popolazione, dato attuale, sono circa 646 gli utenti in carico, il 5,6% della popolazione, e sul 5,6% della popolazione noi spendiamo 2,5 milioni. A fronte di un bilancio complessivo di 9 milioni, siamo molto stretti, quindi dovesse aumentare il target, dovessero aumentare le esigenze degli anziani, capite il motivo della preoccupazione, perché non abbiamo spazio per ampliare. Quindi bisogna trovare veramente soluzioni alternative, efficaci, efficienti e finanziamenti alternativi. Allora, sugli anziani, io avrei concluso, quindi se voi avete delle domande, le facciamo man mano finiamo i vari target.
Direi di sì. Qualche intervento da parte dei sindaci e degli assessori? Considerazioni? Prego.
E siamo ancora come l'ultima volta, perché la sede va minimamente sistemata, perché erano degli studi medici, quindi insomma vanno fatti dei piccoli lavori, e stiamo adesso cercando di, con un avviso di selezione interna, di individuare gli assistenti sociali. Abbiamo insomma dato priorità alle assistenti sociali già impegnate nell'area adulti e anziani, proprio perché loro hanno già esperienza, ecco, sanno già dare delle prime risposte agli utenti che arriveranno, e quindi abbiamo fatto un avviso di selezione interna che scade il 17 di marzo. Quindi se ci sono delle candidate avremo già le due persone, l'assistente sociale, RTO, referente tecnico organizzativo, e l'altra più addetta all'accoglienza, che si occuperanno di spazio agente. Poi noi faremo dei movimenti interni per coprire queste posizioni. Però ecco, durante l'estate, secondo me, non prima.
Luglio.
Anche perché Luglio. L'azienda sanitaria deve fare, sono loro che devono fare questi lavori, quindi sì.
Ma io credo che no, segretaria, correggimi, ma si parlava di luglio?
Più o meno.
Indicativamente.
Sì. Se voi vedete le linee di indirizzo, integrazione è la prima parola che appare, proprio perché manca. L'integrazione tra il sociale e il sanitario manca, perché è molto difficile integrarsi. Loro sono, anche noi siamo carichi di lavoro, anche loro, però quindi questo avvicinamento nei loro spazi probabilmente agevolerà questa integrazione. Sarebbe bello anche farlo negli altri servizi, cioè se questo modulo dovesse funzionare in cui la parte sociale e la parte sanitaria sono lì insieme, danno risposte e ognuno si autoinforma a vicenda, probabilmente sarebbe un modulo molto interessante anche su altre categorie, perché anche le famiglie, anche gli adulti probabilmente avrebbero bisogno di queste risposte integrate. Adulti, anche in questo caso seguiamo la stessa articolazione, l'adulto è chiaramente la persona tra i 18 e i 64 anni. E chi sono gli adulti che noi gestiamo nel nostro servizio? 158 sono attualmente gli adulti, sono andata proprio a vedere nel nostro gestionario, quindi sono dati freschi. Si possono ripartire così circa 18 alcolisti tossicodipendenti che quindi vengono seguiti in simultanea con l'azienda sanitaria, 78 persone indigenti che chiedono aiuti economici e 62 con disagio mentale. E su queste persone i servizi che noi attiviamo, qui entrano quelli che sono i servizi di aiuto economico, quindi intervento economico straordinario, abbiamo una funzione anche di valutazione in termini di assegno unico provinciale che poi viene erogato da PAPI, quindi qui non è riportato come dato economico, tutti quelli che sono gli interventi lavorativi che possono aiutare ad inserirsi nel mondo del lavoro. Beh, l'intervento 3-3D lo conoscete anche voi. Abbiamo in più noi degli strumenti come il laboratorio dei prerequisiti lavorativi, ecco, detta così laboratorio, è uno spazio lavorativo dove la cooperativa assume delle commesse a favore proprio di imprese del territorio e qui le persone si sperimentano a lavorare, sono persone di cui abbiamo scarse conoscenze, potrebbero avere una disabilità ma che ancora non è stata accertata. No, non sappiamo, ecco, sicuramente dei problemi, delle problematiche li hanno, quindi è uno spazio di prima osservazione della persona per poi orientarla verso quella che io chiamo la filiera del lavoro, verso magari un collocamento mirato o anche verso magari il mercato del lavoro normale, ordinario, con qualche azione di supporto. E anche uno spazio in cui si insegnano si chiamano prerequisiti lavorativi, quindi la mattina si deve alzare, si deve arrivare in orario, si deve collaborare con altre persone, si devono seguire le indicazioni date da qualcuno che è lì, che dice che è l'organizzatore, il capo, quindi sembrerà strano, ma certe mansioni alcune persone le devono imparare. Da questi laboratori prerequisiti lavorativi poi si può andare avanti verso i tirocini di inclusione, sono dei tirocini che hanno un supporto educativo un po' più forte di quelli che sono i tirocini che magari anche voi conoscete di formazione, di orientamento professionale e poi vabbè, l'intervento 3-3-D è un altro strumento. Abitare accompagnato per adulti, qui abbiamo due appartamenti in via Graberi, uno dedicato alla parte femminile, l'altro dedicato alla parte maschile. Qui, quasi in parallelo a quello che si fa con l'attività lavorativa, viene insegnato alle persone ad abitare, quindi delle competenze che servono per vivere, per abitare, non so, avere dei risparmi, non spendere tutti i soldi e poi dopo tre giorni essere senza, ma programmare le spese, saper fare degli acquisti alimentari, pulire la casa, ecco. Alcune proprio competenze di base che vengono insegnate alle persone, proprio anche in questo caso, per portarle verso poi un'autonomia abitativa sempre più elevata, ad esempio un co-housing, se non addirittura abitare da soli. In genere il progetto lavorativo abitativo va in parallelo, perché non si è autonomi dal punto di vista abitativo se non si ha anche una qualche forma di reddito. In alcuni casi gli adulti ricevono anche degli interventi educativi domiciliari. Nel domicilio dell'adulto, che ha qualche tipo di problematica, arriva un educatore e fanno delle attività insieme. Dipende, ecco, dal tipo di problema e dal tipo di progetto che è riferito a quel particolare adulto. Qui ecco, il bilancio dedicato agli adulti è più basso rispetto al precedente, 540.000 euro, anche qua quota parte di personale, servizi attivi e questo è il quadro. Prospettive è il miglioramento della filiera dell'abitare e del lavorare. Attualmente abbiamo dei servizi, stiamo cercando già da un po' di anni di metterli in rete, di renderli consecutivi, perché è proprio la consecutività dei servizi che dà le risposte più giuste, non i pezzi di servizi separati. Quindi idealmente la filiera dell'abitare inizia con questi appartamenti, con questo abitare accompagnato di cui vi ho parlato, di via Graberi, per poi arrivare ad un co-housing, e qui insomma la difficoltà che abbiamo sempre è trovare le case dove fare questo co-housing, perché insomma il tema abitare, come vi avrà detto Gabriele, è un incubo, non si riescono a trovare abitazioni. E ancora più difficile se le persone hanno magari anche delle difficoltà fisiche, che quindi servono abitazioni sbarrierate o accessibili, e per poi arrivare all'abitare autonomo. Una risposta potrebbe essere l'utilizzo dei contributi integrativi al canone dell'edilizia pubblica, o addirittura, se si riesce, dell'edilizia dell'alloggio ITEA. E così come la filiera del lavorare, che inizia idealmente con questo laboratorio per i requisiti, spazio di osservazione, può andare avanti per un altro periodo di tempo, fino a 2 anni, per insegnare delle competenze, per poi orientarsi verso diciamo servizi, si chiamano percorsi per l'inclusione, dedicati alle persone con disabilità, se dopo questo spazio di osservazione si vede che effettivamente la persona ha delle problematiche che vengono accertate e verificate da un certificato medico, se altrimenti si può andare avanti verso il lavoro nel mercato del lavoro ordinario, o addirittura l'acquisizione di un profilo per il collocamento mirato attraverso la legge 68. Anche sugli adulti, io ve l'ho detto, sono rapida, quindi se avete delle domande...
Dopo un po' va.
Scusa. No, che anche sulla questione dell'abitare, se non vado errata, nell'ultima riunione con gli assessori sociali ne abbiamo parlato e si diceva che sarà un argomento da riprendere sul tavolo territoriale. Questa cosa del co-housing si sente da vari territori, da vari anni, sarebbe interessante capire appunto... Poi anche dall'adulto che viene coinvolto, no? Avere un feedback di quel tipo là. Ma insomma lo vedremo.
Ma abbiamo degli esempi, ad esempio con una concessione contributi fatta nel 2020 abbiamo finanziato un progetto di abitare, adesso di abitare accompagnato a Maso Martini. E lì c'è questo progetto di co-housing, che però viene visto dai nostri utenti come io lì non voglio andare. Noi lo usiamo come una prova dello stato di bisogno, perché se hai bisogno vai anche in un co-housing.
Attestato di
ghetto, sì, una cosa, siccome lì hanno una stanza e poi dei bagni in comune, ma bagni numerosissimi, quasi hanno il loro bagno personale se lo dividono. La cucina in comune, ecco, questi spazi comuni non vengono visti bene. Le persone si aspettano di avere il loro appartamentino con poi degli spazi comuni. Allora sì, riescono ad accettarlo, altrimenti così non è una soluzione che è molto accettata. Abbiamo avuto persone che preferiscono vivere senza riscaldamento in inverno, con la luce staccata, piuttosto che andare nel co-housing. E poi ecco la filiera virtuosa con due di queste persone che avevano accettato di andare a Maso Martini, si è poi arrivati ad un alloggio ITEA di titolarità di Caleidoscopio. Caleidoscopio aveva chiesto, è uno degli operatori del terzo settore che ha chiesto la possibilità di avere un alloggio ITEA che gli è stato appunto accordato, e qui queste due persone hanno iniziato a vivere insieme, quindi erano persone che erano quasi dei senza tetto, quindi ecco, si possono anche recuperare, si può fare il recupero. Non, di solito sì, di solito sono adulti soli, anche adulte, donne adulte sole, sì. Gente che dorme in macchina o appunto che ha problemi di alcolismo. questo un po', oppure che hanno veramente dei disagi, persone sfrattate, ecco, variegate sono. Di solito sono quelli che vengono da noi, quelli che arrivano arrabbiati, sono quelli di solito. Ecco, qui strumenti in più che abbiamo, su loro lavoriamo molto con la nomina dell'amministratore di sostegno, perché spesso hanno bisogno di qualcuno che gestisca i loro interessi. Persone con disabilità. Allora, sono 228 le persone con disabilità attualmente in carico, e qui passerei subito ai servizi. Abbiamo dei servizi residenziali e semiresidenziali, quindi abitare accompagnato per persone con disabilità. Questi sono progetti molto importanti, ecco, sono un po' l'ultimo trend di quelli che erano i servizi classici, che riguardavano servizi residenziali, laddove la persona entrava e rimaneva senza possibilità di sviluppo. Mentre invece ora si cerca sempre di andare a individuare quelle che sono le competenze, le attitudini e iniziare in giovane età. Quindi in giovane età si cerca coi genitori di lavorare su dei progetti di abitare accompagnato, così come su dei progetti lavorativi per l'inclusione, proprio per renderli autonomi il più possibile. Abitare accompagnato sono dei progetti prevedono un intervento educativo a domicilio molto intenso, quindi degli educatori vanno a casa di queste persone con disabilità che possono vivere da sole ma anche in co-housing con altri. Noi abbiamo due esperienze, due ragazze che vivono in co-housing e un ragazzo che vive solo, e qui c'è un supporto educativo molto forte, addirittura con un recapito 24 ore al giorno nelle fasi iniziali, per far sì che loro aumentino la loro autonomia. Spesso questi progetti di abitare accompagnato sono anche affiancati da progetti si chiamano percorsi per l'inclusione, da progetti lavorativi, tirocini di inclusione sociale, qui ritorniamo sui laboratori prerequisiti, o su laboratori più assistiti, quindi con una presenza educativa molto più forte, ad intensità diversa, ecco, dipende da quelle che sono le caratteristiche della persona. E gli altri due servizi che voi vedete, comunità di accoglienza per persone con disabilità e comunità integrata, sono strutture residenziali. La seconda integrata hanno, diciamo, delle assistenze più intense, delle caratteristiche assistenziali più intense, perché riguardano persone disabili con età avanzata, quindi che necessitano di maggiore assistenza. E chiaramente questa è la parte, il target, proprio per le caratteristiche dei servizi residenziali con assistenza molto intensa e molto forte, sono quelli che che riguardano quasi la metà del budget della comunità. Prospettive sono quelle che vi dicevo, cioè sono quelle di normalizzare il più possibile le situazioni di disabilità, la deistituzionalizzazione, quindi se una volta si pensava alla struttura residenziale, basta, adesso si parla addirittura di deistituzionalizzazione, di non ingresso negli istituti, ma di cercare di favorire appunto quello che si diceva, l'abitare accompagnato, che è l'abitare in autonomia con supporto educativo, il lavorare, il far sì che tutto sia il più possibile normale. Abbiamo fatto un sopralluogo la settimana scorsa presso l'orto di Assizi, che è gestito da CS4, ecco, qui si cerca questa normalizzazione. CS4 gestisce il laboratorio per i requisiti, quindi gestisce delle commesse che arrivano da operatori esterni, ma nel contempo gestisce anche quest'orto con tutta una filiera di coltivazione dei prodotti, trasformazione, vendita, coinvolgendo i propri utenti, anche persone esterne, ma anche i propri utenti. Hanno a che fare quindi con persone che vanno a prendersi le ceste, come se fosse una qualsiasi azienda agricola, hanno a che fare con gli imprenditori che con loro collaborano per la ristorazione, per la trasformazione, quindi persone assolutamente del mondo del mercato ordinario, e questo sicuramente aiuta. Quindi, se vogliamo parlare, ecco, di spinte verso il futuro, sicuramente autonomie abitative e lavorative sempre più in età da giovani, quindi finché le persone sono ancora giovani, e anche una normalizzazione e una diversificazione di quelli che sono i servizi. Anche qui sono rapidissima, minore famiglie. Se 19 viene la... avanziamo pure tempo per aspettare l'Elisabetta. Allora, minore famiglie l'ho lasciato in fondo perché sono il target che da sempre preoccupa, angoscia ed è il più difficile da affrontare anche per gli assistenti sociali che ci lavorano, spesso in burnout, quindi occuparsi di queste situazioni arreca veramente molto. Ecco, io tra tutte le relazioni che leggo, quelle che riguardano i minori sono quelle che a volte ci metto un po' più rispetto agli altri di digerire, perché poi sono le nostre generazioni future, sappiamo che se sbagliamo lì, se ci sono dei problemi lì, poi ce li ritroviamo, come abbiamo visto, negli adulti, nelle varie categorie. E 731 sono i minori in carico, quindi questi possono appartenere anche allo stesso nucleo familiare, quindi però complessivamente i minori sono 731 in questo momento. E qui metto, ecco, l'albero in tempesta perché è la situazione più problematica e complessa per noi. E ciò che è più complicato in assoluto sono i conflitti all'interno della coppia. Ecco, il problema principe che poi scatena tutta l'altra serie di problemi sono proprio le situazioni conflittuali, ma non le situazioni conflittuali di breve termine, sono quelle che si prolungano nel tempo. Quindi questi minori si trovano a vivere per lunghi anni proprio in una situazione di guerra costante. E io proprio in questa sala avevamo tentato con Elisabetta Ischia di far parlare tra loro dei genitori che penso fossero 15-16 anni, ecco, che erano in conflitto, quindi secondo me poi diventa una roba talmente tanto genetica che non riescono, diventa geneticamente inserito in loro il conflitto. Ecco, dopo due ore con questi genitori io sentivo che, cioè sentivo pure io il peso di, e quindi pensavo, io sono adulta, pensavo questi minori come avranno fatto in po', infatti poi queste situazioni generano in loro anche delle disabilità psichiatriche, cioè sono talmente tanti le situazioni di malessere e di peso di queste situazioni che loro maturano proprio dei disagi psichiatrici. Quali sono i servizi attualmente attivi? Ecco, qui ho cercato di dare una carrellata da quelli che sono i servizi, ecco, più lievi, più normali, che hanno meno a che fare col disagio. I centri di aggregazione territoriale sono il primo dei servizi, no, dei servizi sociali, rientrano nella categoria dei servizi sociali, però in qualche modo, ecco, io li dico sempre, sono politiche tipicamente giovanili, perché noi vediamo organizzano tornei di calcio, serate in cui si cucina insieme, sono viaggi, ecco, sono tipicamente delle politiche giovanili, però svolte da soggetti, da operatori del terzo settore e educatori che hanno una formazione che serve ad individuare eventuali situazioni di disagio, quindi loro come missionano quella di dare sempre un occhio ai ragazzi che frequentano le attività, cercando di capire se qualche ragazzo, qualche persona potrebbe avere, manifestare, ecco, delle situazioni che magari potrebbero avere bisogno di supporto. I centri di aggregazione territoriale da noi sono itineranti, quindi coprono tutto il territorio e sono in stretta sinergia con i piani giovani di zona. I piani giovani di zona vengono visti sempre più come un finanziamento integrato proprio per riuscire a svolgere progetti il più possibile in sinergia e in integrazione con tutti i soggetti del territorio. L'educativa di strada si porta già ad un livello superiore, qui vengono agganciati i giovani che potenzialmente hanno già degli atteggiamenti che preoccupano la collettività, non so, prendono a sassate i Krampus, no? Oppure danneggiano, oppure fanno confusione, si vede, sporcano, quindi si vede che c'è qualcosa, ecco, che può non funzionare. Il loro obiettivo è proprio quello di intercettarli e di trainarli, di trascinarli a fare le loro energie che vengano utilizzate a fare qualcos'altro di più utile e di più interessante anche per loro. Abbiamo poi, sempre nel bando 2020, finanziato due progetti sulla dispersione scolastica. Questo era anche un tentativo per integrarci in maniera forte con gli istituti scolastici. Gli istituti scolastici vedono il servizio sociale come un soggetto pericoloso, lo vedo tra virgolette, che loro hanno una forte coesione con i genitori, rivolgersi al servizio sociale vuol dire mettere i genitori in difficoltà. Quindi quello che volevamo fare era entrare in sinergia con loro, creare dei servizi che con loro fossero condivisi e utili, perché agire sui ragazzi in dispersione scolastica, che quindi manifestano le prime difficoltà, anche solo la mancata frequenza o la frequenza molto non continuativa dei corsi della scuola, significa già un inizio di dispersione o non fare i compiti, e quindi sono già campanelli d'allarme in cui i nostri educatori della dispersione scolastica possono intervenire in due ambiti. Uno, agire sul metodo di studio, può essere semplicemente un problema di organizzazione del proprio metodo di studio, dietro non c'è nient'altro, oppure ci possono essere dei problemi di disagio che la persona si porta da casa. Quindi se una persona arriva a scuola la mattina, che ha appena appunto affrontato uno dei problemi di cui si diceva, una guerra familiare, come può arrivare a scuola e avere la mente lucida, calma e tranquilla per studiare, stare attento e fare quello che deve fare? Quindi questo secondo progetto affronta più la parte emotiva delle persone, più che la parte del metodo di studio. Questo passa meno importante in questo momento. I centri socio-educativi territoriali, abbiamo due centri socio-educativi territoriali sul territorio, una Pergine, che quindi copre la zona di Pergine, Bedollo, Baselga, Lipinè, Civezzano, Fornace, Valle del Fersina, e l'altro a Levico, che copre la zona Laghi, Altopiano della Vigolana. Qui sono ragazzi che sono seguiti già dal servizio sociale, quindi su cui c'è un'azione di tutela, molto spesso decreti del tribunale con sospensioni della responsabilità genitoriale, quindi qui ci poniamo già in una situazione in cui c'è già qualcosa di molto grave alle spalle. E la frequenza in modo semiresidenziale di questi centri serve proprio a supportare i ragazzi in quelle che sono le loro in quello che dovrebbero fare giornalmente a casa, e a casa non hanno, quindi vengono aiutati nei compiti, vengono aiutati a sistemarsi anche dal punto di vista di come si abbigliano, di come si lavano, ecco, vengono fatte delle attività insieme, e nel contempo viene monitorata la situazione. Molto spesso dalle relazioni degli operatori che si occupano dei centri socio-educativi territoriali emergono molti spunti poi per le decisioni del tribunale, quindi le loro relazioni arrivano nel tribunale per i minorenni insieme alle relazioni degli assistenti sociali. Intervento educativo domiciliare per minori, anche in questo caso si tratta di educatori che vanno nel domicilio del minore che abita a casa con i propri genitori, proprio per fare un'attività di supporto, di monitoraggio e di affiancamento. Questo servizio è molto importante perché è quello su cui a livello ministeriale, come indicazione di livello LEPS, livello essenziale delle prestazioni a livello statale, che anche noi dobbiamo seguire, punta moltissimo. E abbiamo poi la mediazione familiare e coordinazione genitoriale, qui arriverà Elisabetta Ischia con alcuni esempi, anche vi spiegherà quello che stiamo cercando di fare. E, ed è arrivata, ah, ciao, eccola. E spazio neutro. Ecco, spazio neutro è un luogo controllato, monitorato, dove uno dei due genitori incontra il minore su cui ha perso la responsabilità genitoriale, non ha più la possibilità di vederlo in maniera libera e autonoma, se non in questo luogo monitorato e controllato. E 1.800.000 euro sono la parte di budget che noi riserviamo a questa tipologia di target. Prospettive, come vi dicevo, allora, più avanti avviene l'intercettazione di queste situazioni di disagio, quindi già a 14 anni, 15 anni, 13 anni è tardi, quindi più avanti si riescono, cioè più in età giovane si riescono a intercettare le situazioni di disagio, meglio può essere, migliore può essere l'intervento anche a favore del minore, che non affronta a lungo situazioni pesanti. È necessaria una stretta connessione con le scuole, perché noi, avete visto, 19 assistenti sociali sono qui, quindi non sono sul territorio, non riescono a vedere i minori. Chi vede tutti i minori del nostro territorio sono le scuole, e le scuole hanno gli strumenti per riuscire a vedere se la persona viene a scuola con abiti che non sono adatti. Bambini che vanno a scuola vestiti come se fosse estate, ma inverno, oppure che non hanno mai il materiale scolastico, o che non hanno mai compiti, o che non hanno, insomma, degli strumenti li hanno per vedere quali sono le situazioni di disagio. È importante creare sempre più interconnessioni, equip multidisciplinari, come si diceva, nello spazio argento, quindi la stretta interconnessione con quella che può essere la visione che più professionisti diversi hanno di una determinata situazione. E qui il supporto alle famiglie vulnerabili, sono le famiglie che potenzialmente potrebbero avere problemi, ma che ancora non li hanno, siamo ancora agli albori. Qui fosse possibile intercettarle, intervenire, ma in maniera veramente molto positiva, con un'ottica che li porta a vederli come genitori che hanno delle positività, che quindi sarebbero in grado di rispondere ai bisogni dei loro figli, però con un supporto di un educatore a domicilio che è molto intenso. Sono previsti poi anche degli interventi, gruppi, famiglie, cioè si mettono insieme le famiglie in maniera tale che ci possano essere delle connessioni tra loro. E questa, secondo me, è l'unica vera risposta per evitare quello che viene dopo, perché se noi attendiamo quello che viene dopo ci ritroviamo dei problemi molto seri. Noi lì ci possiamo mettere solo su un cerottino, cioè evitare che succedano tragedie, disgrazie, degenerazioni, però ormai a quell'età, così avanzati come si diceva, il problema è già presente, le ferite sono già presenti. La crescita umana dipende dalla qualità delle relazioni familiari e sociali in cui i bambini fanno l'esperienza lungo il loro percorso, quindi il nostro compito è proprio preservare che questa loro esperienza sia il più possibile positiva. Qui ho fatto un'ultima slide in cui voi vedete la torta, sono circa 9 milioni il budget su cui possiamo contare, le modalità in cui viene distribuito. La parte delle persone con disabilità, lo vedete, quella gialla-arancione, abbiamo poi la parte dei minori famiglie, no, la parte azzurra anziani, la parte minore famiglie e la parte adulti, quindi sono così è la ripartizione delle risorse attualmente. E poi, allora veniamo a Elisabetta, che così cambiate anche, cambiamo voce.
Se non lascio il microfono, ti lascio qua?
Sì, sì, devi venire qua.
Ti lascio il posto.
Sì, adesso si presenta. Lei si presenta. Grazie.
Ok, buongiorno, anzi buonasera. Alcune persone le conosco.
Guarda che devi...
Ma non mi sentite senza microfono?
No,
mi sentite?
Sta registrando.
Ah, ok. Allora, io mi chiamo Ischia Elisabetta, sono la mediatrice familiare e la coordinatrice genitoriale della comunità Alta Valsugana. Sono qui dal 2017,
sì,
più o meno, ok. E prima come mediatrice e dopo anche come coordinatrice genitoriale. Allora, la mediazione, più o meno un'idea ce l'avete o parto proprio dalle basi? Parto dalle basi. Un quadro basico, ok. Allora, la mediazione familiare è un servizio che si riferisce alle coppie in crisi che si separano, sono già separate, stanno per divorziare, sono già divorziate, ok, tutta quella fetta di coppie che non riescono più a stare assieme. E nel mentre non riescono più a stare assieme, nel mentre che lo decidono che non vogliono più stare assieme o che non riescono più a stare assieme, e durante e dopo succede quello di cui parlava Francesca prima, confliggono molto, e tutto questo ricade sui loro figli. Quindi il servizio di mediazione serve a contenere tutta questa conflittualità, ad aiutare le persone a recuperare quella parte di pensiero che si perde dentro il tumulto delle emozioni che sta dentro e dietro una separazione, per fare in modo che riescano a separarsi, ma in una maniera civile, in modo che riescano a prendere degli accordi che garantiscano serenità ed equilibrio ai loro figli e a loro, perché quello che io dico a loro è sempre: non ci sono figli felici se non ci sono genitori sereni, ok? Quindi tutto il nucleo familiare deve recuperare un equilibrio, una stabilità e una serenità. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste due persone che sono state una coppia e che non lo sono più, devono comunque recuperare una fiducia come genitori. Una fiducia che quando la coppia si scioglie spesso si perde, perché se non si sta più assieme è perché sono successe delle cose, no? E quindi la fiducia viene un po' meno, però bisogna capire che come genitori ci si può ancora fidare, si può gestire insieme i propri figli e la loro crescita. Perché? Perché ai figli che i genitori non siano più coppia non è che importi molto. Ai figli importa che quei due lì che li hanno messi al mondo ci siano ancora e ci siano in maniera serena e che parlino tra di loro e che si occupino di loro. Poi che vivano in due case diverse, sì, certamente c'è una sofferenza iniziale data dal cambio di abitudini, ok? Ma che questa sofferenza iniziale data dal cambio di abitudini diventi semplicemente una situazione di passaggio, ok? Quindi con una sofferenza limitata che si supera. Oppure una guerra e una sofferenza eterna dipende da come i genitori gestiscono quella situazione. È tutto lì. Io non voglio né sminuire né semplificare, ma è veramente tutto lì. Poi arrivarci a gestire la situazione in modo equilibrato non è semplice, ok? Ma è lì. Poi diciamo che la base fondamentale è, oltre alla fiducia, la comunicazione, che è spesso la causa il motivo per cui la coppia arriva a rompersi, ok? Perché la coppia arriva a rompersi quando dopo X anni io non ti ho detto niente, me lo sono tenuto, tu non mi hai detto niente e me lo sono tenuto, e poi a un certo punto ce le diciamo tutte, ma ormai è troppo tardi. E allora, si può fare qualcosa? Allora, le coppie in crisi possono essere aiutate, ok? Ma a un certo punto bisogna anche avere il coraggio di accettare la loro scelta. Allora, io mi sono interrogata tanti anni, i primi anni che io facevo questo lavoro mi dicevo: ma io sto sbagliando? Cioè, avevo proprio delle crisi di coscienza rispetto a questo, no? Perché dicevo: ma forse queste persone potevano recuperare. Però poi mi sono detta: no, queste persone queste persone vogliono questo, e quindi è giusto che io gli aiuti in questo. Anche se poi uno dice: vabbè, sarebbe stato meglio un'altra cosa, però questa è la loro scelta e quindi vanno aiutati anche in queste scelte che magari non tutti condividono o non tutti trovano giuste o corrette, ma insomma il libero arbitrio l'abbiamo pagato caro, diciamo che almeno utilizziamolo, insomma, no? E quindi la mediazione è questo, un aiuto a tutte quelle coppie che stanno male, che arrivano, poi tenete conto che non è che arrivano tutti e due: guardi dottoressa che noi ci vogliamo separare, non è che funziona così, arrivano molto spesso in confusione, arrivano che uno lo vuole e l'altro no. Allora, il lavoro grosso che si fa con queste coppie è anche cercare di aiutarli a capire cosa vogliono veramente, per dire: ok, volete separarvi, allora andiamo avanti di qua. Siete in dubbio, allora andate avanti su un altro percorso, magari su una psicoterapia di coppia o su altri tipi di percorsi. Oppure tanto lavoro si fa quando uno lo vuole e l'altro no. Perché? Perché una buona separazione si basa sul fatto che entrambi condividano la scelta o quantomeno la capiscano. O capiscano il fatto che se una persona non vuole stare con te, non la puoi costringere. E lì c'è tanto, ci sono tante lacrime, ci sono i laghetti per terra a volte, nel vero senso della parola, di lacrime, però bisogna arrivare a questo. Quando si è arrivati a questo, poi dopo tutto viene molto, cioè gli accordi poi, il decidere come gestire i figli, non è così difficile nel momento in cui non ci sono questi rancori legati a quello che è il legame di coppia. Ok? E allora io sto facendo uno dei miei soliti corsi di aggiornamento che si chiama curare le ferite familiari del divorzio. Ecco, allora la mediazione dovrebbe servire a evitare quelle ferite familiari del divorzio, o quantomeno contenere o limitare le ferite del divorzio. Ferite veramente gravi e pesanti se non si gestisce bene la fase di separazione, che poi, cioè, se tu gestisci bene la fase di separazione, la fase poi del divorzio, che forse non ci sarà neanche più quella cartabia, vabbè, adesso non lo sappiamo, ma va bene, insomma, comunque è la fase proprio di scioglimento del legame di coppia e della coppia che va gestito, ma va gestito soprattutto per i loro figli, perché sennò loro pagano. Chi paga sono i figli, perché gli adulti si fanno la guerra e non si rendono conto. Ma chi vede tutto da fuori sono i figli, che sulle loro spalle devono portarsi avanti tutte queste emozioni negative, che tutta quest'aria che gira in famiglia, tutte queste emozioni negative, oltre la concretezza proprio della conflittualità, degli urli, delle, quando si arriva poi anche agli eccessi, delle mani che volano, o delle cose che volano, o comunque di situazioni in cui, va bene, ci separiamo, però i figli tu non li vedi, o li vedi poco e niente, o quando ce li scambiamo ci urliamo addosso, e il corso non lo può fare perché uno dei due è contrario, non ci sono i soldi, no, portameli tu, no, te li porto io, insomma, il mondo è vasto, ok? Il mondo è così vasto che poi si arriva agli estremi in cui deve intervenire il servizio sociale e le cose si fanno sempre più complicate, ok? Quindi bisogna cercare di contenere e di prendere il prima possibile questo tipo di situazioni. Un pezzettino sulla coordinazione: la coordinazione è uno strumento nuovo, non è di per sé una professione, è una tecnica, ok? È una tecnica che si usa nelle situazioni più estreme di conflittualità o dove la mediazione non è possibile, se ci sono stati casi di violenze, di tossicodipendenza, cioè diciamo che la mediazione ha qualche limite, mentre la coordinazione non ne ha, e agisce proprio su quei casi estremi, limite, che arrivano in tribunale, che arrivano in giudiziali, che arrivano al servizio sociale con magari la sospensione temporanea di uno dei due genitori o di entrambi, in cui è un percorso molto più strutturato, molto più direttivo, in cui il coordinatore ha anche potere decisionale, diciamo così, e ha la sua funzione. I casi sono molto pochi rispetto a quelli di mediazione, ma è una cosa che serve, è molto in stretta collaborazione col servizio sociale, ovviamente, e collaborazione che comunque io ho anche per la mediazione, perché per i casi che arrivano, insomma, dal servizio sociale, la collaborazione col servizio sociale è importante, è importantissima, perché nei casi di separazioni conflittuali il lavoro sinergico di tutti gli operatori, tutti nella stessa direzione, fa il risultato, cioè fa la differenza rispetto al singolo operatore, insomma, come si diceva prima. Vi faccio un esempio piccolo, che non è proprio una mediazione classica, se vogliamo così, no? Però è un caso in collaborazione con il servizio sociale, in cui c'erano questo ragazzino che non voleva più vedere, poi sui 14 anni, che non voleva più vedere il papà, diciamo che i rapporti si erano un po' interrotti, il papà con la potestà genitoriale sospesa, e in cui la Corte d'Appello diceva, ha dato mandato al servizio sociale, dice, regolamenta tu come vuoi tu questi come il papà deve vedere questo bambino, e si era pensato ad uno spazio neutro, e poi gli ha detto anche mandate anche i genitori in mediazione. E inizialmente si pensava a uno spazio neutro, e poi io li ho visti e ho detto, ma sentite, perché non proviamo a lasciare questi due genitori, che comunque erano abbastanza competenti la possibilità attraverso il servizio di mediazione di provare loro a gestire questo recupero del rapporto papà-figlio, ok? Con una mamma molto collaborativa, devo dire la verità, ok? E il percorso, ho fatto proprio oggi l'incontro con l'assistente sociale, ma il percorso è andato bene, il recupero del rapporto papà-figlio c'è stato, sempre dentro le loro caratteristiche, dentro le loro possibilità, ma c'è stato, senza dover utilizzare uno strumento fondamentale in situazioni di pericolo per il minore, ma un po' forzato, soprattutto vista l'età di questo ragazzino. Io sono molto contenta di questa situazione perché in un'età del genere molto spesso il rapporto si perde, perché a 14 anni facilmente ti dicono io non ti voglio vedere più. E quindi è stata...
Ecco, aggiungerei che il suo è un servizio gratuito,
sì,
quindi ecco, se voi conoscete delle coppie potete indirizzarle a Elisabetta Ischia,
sì,
e lei li accoglie tutti.
Io tutti. Allora, si accede semplicemente chiamando me. Io lavoro su appuntamento con le coppie, quindi non ho un orario fisso, lavoro qui al centro Kairos, c'è l'ufficio, ho un numero di telefono che ormai è pubblico, se vuoi darglielo, darglielo. Sì.
La facciamo girare magari.
Ecco, perché... Sì, allora è molto molto importante perché ancora oggi, dopo tanti tanti anni, le persone non sanno che esiste il servizio.
È importantissimo,
infatti. È importantissima la promozione del servizio e la pubblicità al servizio, perché veramente non lo conoscono.
Secondo me c'è anche sul sito, aspetta.
Sì. Ma poi avete fatto un articolo sull'Adige?
Io non so che è andato con quello. Dividere le azioni,
sì,
che ci sono, perché
sì,
non si conoscono.
Sì.
E casi come questi ne abbiamo, quando c'è di mezzo un minore, siccome pensiamo alla salute, la salute è questo, cioè non abbiamo solo preoccuparci della salute,
certo, come
della qualità dell'aria, dell'acqua.
mi è capitato di fare degli interventi di mediazione sul passaggio tra uno spazio neutro e un liberi tutti. Ok? Allora, dal momento in cui questi figli vedono i genitori lì dentro in questo spazio molto chiuso, poi a un certo punto questo spazio finisce perché si dice va bene, questo genitore è in grado, però un accompagnamento rispetto a queste frequentazioni in sintonia con l'altro genitore è importante, perché sennò si rischia poi di fare danni. Nel senso, quello che volevo, vi ho raccontato questo caso per farvi capire che la mediazione non è solo esclusivamente la coppia che viene da me e dice noi ci vogliamo separare, ci aiuti a trovare gli accordi, questo va benissimo, ma non è solo questo, ci sono una miriade di altre situazioni e possibilità in cui la coppia può venire. La cosa bella della mediazione è che magari vieni anche due volte, poi dici non sono pronto, non è il momento, è lo stesso, l'importante è che tu hai capito che esiste questo servizio e il momento in cui ne hai bisogno torni, perché tanti tornano, oppure facciamo un pezzetto di strada, poi basta e poi ci rivediamo fra due anni o fra due mesi. È un servizio molto flessibile.
Ecco, possiamo chiederle, perché siamo veramente molto attenti, io sento, se è possibile averla in qualche serata presso i nostri comuni?
Certo.
E così noi, quando come volete, assessori, come sindaci, cercheremo di promuovere bene questo servizio. Lo faremo anche con Spazio Argento, di prenderci un attimo il tempo. Però secondo me è importante che in primis siamo noi, che conosciamo per poi far conoscere sul nostro territorio le proposte.
Comunque le persone accedono dal servizio sociale, ma vabbè, quella è un'altra questione, oppure accedono liberamente, perché comunque è importante anche mantenere un po' la privacy di queste persone, no? Perché non tutti arrivano dal servizio sociale o sono già conosciuti dal servizio sociale, quindi quelli che, diciamo così, non hanno delle problematiche così importanti, è giusto che possano anche farsi il loro percorso senza doverlo sbandierare a destra e a sinistra, insomma, ecco. Quindi la privacy è assoluta, io sono l'unico contatto, sono io la persona che vedono.
Possiamo venire anche noi, insomma.
Tutti.
Ecco,
anche conflitti. Poi io mi auguro di non dover venire, no, insomma.
Tutti
i conflitti, no.
Non so, una locandina, qualcosa.
Allora, ci sarebbe una locandina della provincia, però è bruttissima, è vecchissima e molto poco aggiornata. Allora, io credo che, visti i vertici della provincia che ci sono adesso, non penso che vi interessi a nessuno se la Valsugana si fa una locandina sua.
Sì, per Luisa.
Sì, sì, potete fare quello.
C'è sul gruppo, ho diviso cioè sul sito e l'ho linkato.
Oppure, se volete, anche ha funzionato abbastanza bene, tipo la comunità di Valle ce l'ha sul sito internet, sì. Anche lì la gente guarda comunque i siti, se avete un sito
ma
del comune.
Bisogna far passare sui nostri canali, ogni sindaco sa. Tanti servizi che vengono portati in comunità di valle, nei piccoli paesi non è come se ci fosse, non c'è un collegamento, dobbiamo riportarli noi nel nostro territorio, se no.
Allora io posso dirvi che su tutta la comunità di valle io lavoro tanto su Pergine, Lerico, Caldonazzo.
Dove litiga?
E poi
basta.
Dove si litiga?
Ogni tanto qua e là. Lo so.
Calcevanica, vanno tutti d'accordo.
Allora, ho un caso che mi è arrivato adesso per l'articolo sull'Adige che hanno fatto 2 settimane fa.
Sì.
Però no, non è. Ho avuto un caso in passato e uno adesso. Quindi non credo che sia molto conosciuto il servizio.
Beh, insomma, interessante.
Ecco, digli la tua formazione per poter fare sta roba. Tu sei
la mia formazione
per fare
sta roba. Vabbè, io sono di base una psicologa, poi ho fatto un corso per la mediazione penale insieme a Cinzia, un corso per la mediazione familiare, 2 corsi per la coordinazione genitoriale e ho una formazione sulla clinica di coppia. Oltre, vabbè, tutto il resto, ma questo è nello specifico di questo. Quindi diciamo che riesco a vedere la coppia a 360 gradi, non mi limito a mettere giù 4 accordi, ecco. Riesco a vederli e anche a dargli un po' un senso della situazione, di quello che gli sta succedendo, anche a chi è un po' confuso e non sa che cosa vuole in quel momento. Facciamo anche un po', magari 2 o 3 incontri, facciamo un lavoro per riuscire a trovare una consapevolezza e una motivazione. E volevo dire una cosa, ma mi è...
l'altro progetto, quello per quelli soli.
Ah sì, poi vabbè, abbiamo pensato, ecco anche questo potete pubblicizzarlo, abbiamo pensato di, siccome... ci sono coppie in cui uno viene in mediazione e l'altro non vuol venire proprio, ok? Allora avevamo pensato di poter mettere su un gruppo per persone che si stanno separando ma che non riescono ad accedere alla mediazione per non volontà dell'altro, che non è un gruppo di automutuo aiuto che c'è già per i separati, ok? È proprio un gruppo per quelle persone che magari hanno bisogno anche di questa parte, questa visione più mediativa di gestione delle conflittualità o di gestione del rapporto coi figli durante la separazione, ma che non possono avere un confronto con l'altro genitore. Allora possono avere dei confronti tra genitori. Ecco, non è un lacrimatoio, intendiamoci, ok? È un gruppo gestito in chiave mediativa, quindi... Ok, ti accolgo le tue sofferenze, le tue tristezze, tutto quello che vuoi, ma poi dobbiamo dirci quali sono i tuoi problemi, vediamo come riusciamo a gestirli.
Grazie. Una proposta potrebbe essere anche quella di fare dei momenti formativi per le famiglie normali, nel senso dove non c'è una conflittualità, però magari dare degli strumenti che mancano sempre di più sul considerare il pensiero dell'altro, vivo in una famiglia dove ci sono altre persone, perché siamo sempre più concentrati su noi stessi. Molto spesso i genitori hanno il focus proprio su di loro, non vedono già i loro figli, il partner non lo considerano e quindi magari si potrebbe
salvare o comunque fare riconsiderare una situazione che non ha una conflittualità in questo momento e che però potrebbe magari averla in una serata in cui appunto si danno dei piccoli strumenti che però ti fanno riflettere su quello che stai vivendo, che comunque sei una famiglia, hai dei bambini, hai dei doveri, perché mettere al mondo dei figli, sposarsi, comporta delle responsabilità e dei doveri che comunque dobbiamo temperare, perché anche se si separa non si perdono i doveri contro i figli, nei riguardi dei figli. Questo è importante anche da far capire a chi magari è una giovane coppia e ha tante difficoltà iniziali. Noi abbiamo avuto delle serate che ha promosso l'oratorio, però si fa tanta difficoltà perché lì magari sono un pochino sullo stampo cattolico, quindi non tutti aderiscono, mentre una cosa così laica potrebbe essere utile.
Sono perfettamente d'accordo.
Sì, interessante.
Anche perché, insomma, come vi dicevo prima, parte tutto da una mancanza di comunicazione, per la maggior parte dei casi, poi ci sono anche situazioni più gravi. Ma anche quello che vogliamo chiamare la pietra dello scandalo, il classico tradimento, allora io lo dico sempre, signori, il tradimento, cioè se si è creato uno spazio per una terza persona è perché l'avete creato voi nel vostro legame, cioè il terzo non arriva se non c'è posto. E quindi bisogna arrivare prima che si crei il posto, mettendo anche, facendo capire però alle persone che prima di tutto il matrimonio è una convivenza, cioè quello che è il creare comunque una famiglia è un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Che tanti dicono, ah mi sono sposata, non sono arrivata. Tu sei arrivata.
Inizia.
E poi che vale la pena comunque sempre discutere. Discutere, non litigare, discutere, cioè io te la devo dire la mia, tu dimmi la tua, discutiamo, poi facciamo pace, poi continuiamo a discutere, non stufarsi mai di dire le cose che non funzionano, anche quelle che funzionano, ma soprattutto quelle che non funzionano, perché sembra di andare verso la conflittualità, ma non è così, perché se tu ti confronti e poi discuti, ma poi trovi o non trovi un punto di incontro, ma conosci l'altro. Perché se tu l'altro non lo conosci, o lui non conosce te, non vai avanti, dopo un po' si spacca qualcosa. Altra cosa, i figli, bellissima cosa, stupenda, meravigliosa, non uniscono, dividono. Ok?
Perfetto. Ottima analisi.
No, ma devono farli, però devono essere consapevoli che non è baby shower,
certo.
Insomma.
Se posso, grazie dottoressa. E Luisa Moser, volevi intervenire? Dopo faccio sintesi.
Due cose, volevo rispondere a Paola rispetto a quello che aveva detto, che in una delle riunioni che abbiamo fatto con i leader del distretto famiglia, una delle azioni che volevamo portare appunto sul territorio era proprio questa, dei percorsi sulla genitorialità. Noi a Sant'Orsola ne abbiamo fatto uno nel 2021, che ha visto una buonissima partecipazione, effettivamente dalle analisi, dai confronti con insegnanti e genitori e anche sentendo Francesca Parolari, diceva che è un'emergenza proprio quella di fare questi incontri di formazione. E allora si diceva inutile che ogni comune lo faccia in solitaria o alleandosi, noi l'avevamo fatto insieme a Palù, ma vediamo di creare qualcosa sulla comunità in modo che comunque ci siano questi momenti. Quindi grazie.
Sì, grazie. Allora, per fare un po' di sintesi, io direi di segretaria, come si diceva, fare una comunicazione magari a tutti i comuni, no? Far conoscere il servizio, che fra l'altro comunque è già sul sito, giusto Francesca, mi dicevi, e magari proporre appunto degli incontri nelle varie amministrazioni, organizzati poi con i responsabili, i sindaci, gli assessori. Se poi la dottoressa Giaretta Ischia è disponibile con la dottoressa Carneri, e magari aggiungere, no, qualche altro professionista, e possiamo proprio farlo come comunità, promuovere, no, questa sensibilizzare come comunità di valle, in sostanza, ecco. Niente.
I dati sono molto interessanti e ringraziamo la dottoressa Francesca Carneri, perché secondo me c'è proprio bisogno anche di vedere e capire nel bilancio le risorse destinate e insomma
provare anche a immaginarsi dei servizi magari alternativi, innovativi, che ogni comune può, per andare incontro a quelle che sono comunque sempre le criticità, perché i bilanci sono questi e le emergenze sono sempre di più, insomma, e dobbiamo capire le strategie. Sicuramente in un mondo di pace i problemi sono minori anche quando ci sono, ecco, chiaramente, e perciò insomma dobbiamo lavorare. Due cose ancora, scusa Francesca.
Vuoi tirarsi il microfono? Sì.
Due cose che volevo proprio velocissimamente, il 20 di aprile facciamo un incontro col centro servizio volontariato qui alle 18, vi verrà mandata una comunicazione, una locandina, vi chiediamo, magari non siete gli assessori alle associazioni, non so, le vostre deleghe, però vi chiediamo davvero di fare tanta promozione su questo appuntamento, perché per le associazioni potrebbe essere insomma importante sapere la riforma del terzo settore, le opportunità e conoscere il centro servizio volontariato, è la conoscenza. Altro punto che con la dottoressa Carnari, beh, vi ricordo il 27 abbiamo fatto l'incontro per il tavolo territoriale, le 18, voi e gli assessori alle politiche sociali, chiaramente è un po' la base di quello che sarà come per i comuni il documento unico di programmazione, le azioni che dobbiamo fare, ecco, è importante nell'ascolto e il confronto proprio del 27 per poi procedere sul lavoro. Altro punto, almeno se non lo vuole dire la Francesca, comunque c'è un bando per concessione di contributi dal Ministero del Lavoro e con la provincia e c'è un allegato A e riguarda progetti utili alla collettività. E lo potete scaricare, lo possiamo poi magari vedere poi assieme e
ve lo mandiamo,
c'è appunto questi progetti di utili alla collettività, i PUC, i famosi, e magari ci diamo un attimo una letta per capire poi se c'è così un interesse, possiamo fare un meet veloce perché stiamo diventando veramente veloci, gli incontri sono tantissimi sul sociale, no? E vi ringrazio perché davvero insomma chi segue il sociale fa tanti tavoli e tanti incontri e tante volte dobbiamo arrivare all'ultimo momento con le comunicazioni. E, per chi non ha, per gli amministratori che non hanno potuto sentire tutta questa parte, comunque c'è la registrazione, se poi o se io chiedo a Francesca potrebbe essere utile nel momento in cui c'è un consiglio comunale comunque capire, avere dei dati per i sindaci questo, ed eventualmente programmare le azioni, diciamo, anche tenendo conto e soprattutto tenendo conto di tutte queste, di questi dati, no? Perché così programmiamo delle attività in coerenza su quello che è la necessità. Necessità che l'abbiamo visto a casa, la necessità al mondo degli anziani, la necessità dei conflitti con le famiglie. Pensate quanta sofferenza c'è dietro un bambino, cioè noi dobbiamo veramente cercare di creare un mondo più semplice, perché già è difficile, se poi nella famiglia ci sono queste difficoltà, tante volte mi accorgo che anche parlare con gli assistenti sociali, no? Che noi tante volte le vediamo lontane, però è difficile perché qui in queste strutture spesso nascono tanti conflitti e noi, ci sono tanti momenti in cui diventa quasi anche un lavoro pericoloso e dobbiamo dire che insomma se siamo però tutti assieme invece che nel giudizio, nell'aiuto reciproco per risolvere le crisi, insomma è un lavoro che sicuramente può aiutare la nostra comunità e aiutare anche noi, perché se creiamo in primis una rete in cui siamo i primi a parlare con gli assistenti, i primi nell'ascolto, nel confronto, che non è semplice, perché qualche volta insomma sono visti come, ecco, forse si risolvono più i casi, perché ci sono minori, persone sempre in un momento di debolezza. Ecco, io chiuso, Francesca.
Ma abbiamo finito. Sì.
C'era forse Gabriele. Che Gabriele, ecco, Gabriele che si presenta agli assessori sociali che forse si conosce magari un po' il tuo mondo.
Problema.
Allora c'è anche di te quando fai le domande. Come...
Sì, certo. Beh, innanzitutto buonasera. No, niente, io mi occupo un po' di edilizia, una parte dell'edilizia abitativa, su quale abbiamo avuto anche degli incontri in questo mese con la vicepresidente, per quanto riguarda il problema delle rate condominali. E il problema è sorto in palazzine ITEA, gestite non direttamente da ITEA, ma gestite con un'amministrazione esterna, sulle quali abbiamo delle rate divise in 10 mesi per 10 mensilità che sono di poco insostenibili. Rate queste dovute alla mal manutenzione dei fabbricati, che non è mai stata fatta da parte di ITEA, quindi abbiamo dei serramenti che stanno cadendo, abbiamo il riscaldamento che ormai è arrivato alla fine, la muffa, abbiamo delle situazioni abbastanza, insomma, a dir poco inconcepibili adesso. Abbiamo fatto un incontro con l'assessora Zanotelli, che adesso si occupa di edilizia abitativa, l'assessora Giulia Zanotelli, prima era invece la Segnana, e anche loro si stanno attivando non con dei supporti economici, perché questo non è possibile, perché abbiamo delle situazioni di abbiamo 50 appartamenti di cui 39 sono ad affitto ITEA e 11 invece sono di privati o affittati privatamente, quindi non è possibile un intervento da parte della provincia in questo caso dal punto di vista economico, anche perché le problematiche non sono chiaramente solamente sulla nostra comunità di valle, ma le problematiche riguardano un po' tutta la provincia. Si stanno attivando per richiedere una rateizzazione visto anche l'andamento del mercato in calo, quindi chiedendo appunto ITEA questo. Faremo questa settimana o la settimana prossima assieme alla Francesca una lettera dicendo un po' quello che la comunità si è attivata a fare e chiedendo comunque ai proprietari che sono in difficoltà che cerchino di versare il più possibile almeno quanto era previsto negli anni precedenti. C'è stato un raddoppio praticamente dall'anno scorso a quest'anno. E questo in modo tale che se c'è sicuramente questo ricalcolo, non ci sia poi dopo delle situazioni di sfratto, perché alla fine arriviamo lì, se non si paga, si rateizza, alla fine arriva lo sfratto. La provincia si sta attivando anche su questo, cercando di razionare il più possibile per non arrivare allo sfratto, perché poi abbiamo delle situazioni, insomma, chi occupa gli appartamenti ITEA, ci sono delle situazioni che veramente non hanno, insomma. Questo è una problematica. Abbiamo altri problemi che sono sorti in questi giorni di appartamenti abitati da persone disabili che in condizioni poco igieniche, insomma, e poco in sicurezza, ma quelle cercheremo di approfondirle anche nei prossimi giorni. Insomma. Siamo appena arrivati, sto cercando anch'io di approfondire un po' le tematiche e le problematiche un po' alla volta, di portarle a conoscenza anche dei sindaci, come ho fatto oggi, perché penso che sia importante che i sindaci siano tutti informati e di risolverli sicuramente, star vicino a queste persone, perché sono situazioni veramente gravi. Va bene, grazie.
Bene, allora, due parole per concludere. Siamo liberi.
Non so se
si riassenza.
Ecco, anche da parte mia ovviamente un ringraziamento ai sindaci e agli assessori per la presenza, e all'assessore Dalla Piccola e alla vicepresidente Elisabetta Wolf per l'analisi e per il lavoro fatto fino ad oggi, in sostanza. E questo è uno dei primi incontri, dopo ovviamente continueremo a fare in base al cronoprogramma proprio degli obiettivi. Ringrazio la dottoressa Carneri per aver coinvolto anche Elisabetta Ischia, che ringrazio del lavoro. E interessante appunto l'analisi fatta dalla dottoressa, e come già detto prenderemo poi, insomma, una posizione anche di sensibilizzazione, no, maggiore. E pertanto continueremo con questi incontri, informeremo poi gradualmente, no, Elisabetta, in base poi alle tematiche e anche ovviamente in seguito anche alle istanze che noi puntualmente
coinvolgiamo anche la provincia e chiaramente l'aggiornamento sarà fatto magari con questo tipo di incontro, no, aperto anche agli assessori oltre che ai sindaci, insomma. Grazie di cuore e buona serata. Grazie.
Pionieri nella coordinazione, perché ce l'avete
solo voi. Lo so, ce l'abbiamo solo noi la coordinazione.
Ciao.
E li per dire introverta, no? Sì. Allora bene, stanno dando un nome che deve essere
un
po' la volta. Si combatte magari.
Che almeno uno ci pensi prima di averli, dici. Tanto anche se lei gli dice che i figli si... Guarda, io vedo gente che fa figli con una facilità.
Non pensare che fare un figlio a nove fiori. Fare un figlio è difficile, tirare su un figlio è difficile.
No, questo è chiaro. Il problema è che intorno alla genitorialità... Adesso è
chiamiamo in modo diverso,
no, possiamo dare un nome simpatico, come sopravvivere, cioè quelle robe simpatiche, no? Bravi ragazzi, c'è un'altra Elisabetta qua, guarda che quando io litigo con qualcuno dico: senti Elisabetta, ma come mai mi è successo? Lei mi fa lo screening perfetto. Ha sempre ragione.
Bisogna sdoganare questo aspetto.
Come? Il tradimento arriva a tradimento? No, il tradimento non arriva a tradimento. Il tradimento è una cosa che produce. Questo si aduce da prima della genitorialità, perché c'era
no, ma la
parte non no, piace va bene. Parola di
male. No, ma lo chiamiamo una roba simile. Isole per sopravvivere, ai figli. Perché quando ci sono dei piccoli, non è che vai a ritirare di genitorialità.
Questo è faremo online.
Vabbè, io sono
registriamo così uno troverà un
podcast, un
podcast no, ma non vedo sapere. Quante serate abbiamo fatto che siamo di tra noi? Cioè, perdiamo tempo. Bisogna trovare il modo per... Beh, Elisabetta, ti faremo fare delle pilloline che dopo rifonderemo. Brevi, come difendersi dai figli, come... non so, roba interessante, no? Come... come difendersi dal marito, come difendersi dai figli, come difendersi dalla suocera, come difendersi dalle pillole.
No, è importante che ma poi come lo chiamiamo, basta che... Sì, poi il problema della genitorialità ormai è un po' compatto, perché non si parla d'altro, no? Si sente parliamo come persone, i genitori magari meravigliamo, però che è un po' compatto da quella
Grazie.
parte di quello che tu avevi detto, però quando siamo gli assenti,
si vede che è un lungo percorso.
Vabbè, dai, l'importante è che vada in
giro. No, ma sta contentissima.
Le avevo appoggiate qua.
Ah, ecco.
ma tu 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 può. Allora io vado di qua e dopo guarda come sono adesso, aspetta un attimo. Aspetta però bisogna spegnere. Ah, osserva, bisogna spegnere la com'è che si sveglia? Allora non sono buona di accendere, non sono buona. Pazienza, questo qui vuole una volta solo. Ecco, dopo aspetti, per accendere la luce c'è rossa. Io li odio, funzionano mai, mai, mai. Cosa facciamo?